La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona.
Buonasera, ben trovati, ben sintonizzati, nuovo appuntamento con Punto Biancorosso, la nostra striscia quotidiana dedicata all'Ancona Calcio, all'Ancona 1905, alla C Ancona, alla SD Ancona, chi più ne ha più ne metta, la giovane Ancona, l'anconitana, non lo so, fate voi. Comunque, dedicato al calcio dorico, questa è la striscia che vi tiene compagnia ormai da appena circa 15 anni e siamo qua ad aggiornarvi quotidianamente su quello che succede nel calcio, una volta calcio professionistico, ma di quelli seri, parliamo di Serie A e poi di Serie B e poi di Serie C e poi di Eccellenza e poi di Serie D e poi vedremo. Poi vedremo, perché non sappiamo di che cosa continueremo a parlare d'ora in avanti. Allora, intanto do il bentornato a Cristian Camilletti con me questa sera.
Ciao Stefano, ben ritrovati ai nostri radioascoltatori. E poi Stefano, speriamo di fermarci alla D, speriamo di non andare più sotto.
Di ritornare altrimenti... in Eccellenza.
No, no, speriamo di no, ce lo auguriamo. Insomma, con le notizie di ieri, l'agonia continua per un'altra decina di giorni. E speriamo che questa iscrizione vuota, come abbiamo sempre detto nelle ultime settimane, che è stata presentata con un giorno d'anticipo, perché ricordiamo che oggi era il termine ultimo, oggi alle 18 se non erro, e quindi è stata presentata nella giornata di ieri, senza naturalmente metterci dentro nemmeno il minimo sindacale a livello di euro, però è servito solamente per così... per prendere altri 10 giorni proprio in attesa che arrivino questi benedetti soldi che dovrebbero arrivare intanto
tutto,
da uno sponsor al quale
tutto ruota lì, tutto, esatto. Non è che stiamo parlando di altre cose, tutto ruota attorno al vil denaro.
Esatto, intanto sappiamo, Stefano, l'abbiamo detto e l'abbiamo sentito ieri dalla voce del nostro Paolo Papili, che la prossima settimana dovrebbe arrivare un bonifico nelle casse dell'Ancona di 150.000 euro da parte di questo primo sponsor. Mentre in questi giorni, se non addirittura in questa settimana, ci dovrebbe essere un colloquio con un secondo sponsor che dovrebbe garantire, almeno sembrerebbe, se poi alla fine verrà confermato, più o meno la stessa cifra del primo sponsor. Quindi siamo intorno allo stesso ai 150.000 euro. Quella cifra che appunto permetterebbe all'Ancona di iscriversi al campionato di Serie D. Quindi l'obiettivo è arrivare al giorno 24 con i soldi nelle casse dell'Ancona giusti per permettere all'US Ancona o l'USD Ancona 1905 di iscriversi al prossimo campionato di Serie D 2017-2018. Insomma, dobbiamo soltanto attendere e intanto, ripeto, quello che è stato fatto è che è stata inoltrata questa benedetta iscrizione, poi staremo a vedere da qui al 24 se il tutto il resto verrà sbloccato da questi benedetti soldi mancanti.
Situazione abbastanza calda, ma come meteorologicamente parlando anche quella che si sta respirando. Intanto dobbiamo completare l'informazione che ieri ci siamo così persi per strada, quella della giovane Ancona. Allora riproporremo tra poco il collegamento che ieri non è riuscito con il presidente della giovane Ancona, ci faremo raccontare da lui com'è la situazione, anzi sarà un po' più aggiornata perché sarà la situazione dopo l'incontro avvenuto ieri sera proprio con il presidente onorario Sergio Schiavoni. Allora, uno sguardo lo facciamo però alla stampa, anche se poi ci ritorneremo per un altro motivo, però intanto una rassegna stampa la facciamo velocissima. Per rovinarci il fegato passiamo dal resto del Carlino, dove ritroviamo un volto, altro non possiamo dire, un volto a noi noto, soprattutto per varie interviste, per la presenza sulla televisione, intervista sulla Rai, poi riproposta su YouTube. Stiamo parlando del Jolly, Gianluca Ius, che è tornato di nuovo alla ribalta, e domanderemo poi dopo al nostro ospite qualche sua impressione, visto che è stato intervistato proprio dal Resto del Carlino, che non è nuovo a interviste a Gianluca Ius. Partì proprio dal Resto del Carlino la campagna la scorsa volta. Ma vediamo, allora, posso pagare i debiti e gestire il club, ma con l'aiuto di imprenditori. Gianluca Ius, manager romano, esce allo scoperto, noi diremmo e aggiungeremo, di nuovo dalla galera. Non ho l'ossessione, il mio è un progetto serio su 5 anni. Questo è il titolo del pezzo dedicato a Gianluca Ius, che si candida di nuovo alla guida dell'Ancona. Una domanda che gli fa proprio Andrea Massaro è: lei sa che la situazione dell'Ancona è drammatica, è vero? E lui risponde: sì, ho visto i bilanci, il quadro è molto peggiorato rispetto a 2 anni fa. Noi sappiamo che in realtà i bilanci non li ha visti. Se sa qualcosa è tramite l'avvocato Prioreschi, ma non è una situazione aggiornata, quindi anche qui ci sarebbe molto da dire a proposito di affermazioni del genere. Però la cosa che secondo me è più bella di tutte proprio nel titolo: posso pagare i debiti e gestire il club, ma con l'aiuto degli imprenditori. Allora, questa è una cosa, è un refrain che abbiamo sentito più e più volte, no? Lui aveva a suo tempo accordi commerciali con la Virgin, con l'Alitalia e con una società di crociere. Aveva questi accordi.
Vabbè, l'Alitalia, insomma, sappiamo che come sta passando.
Come si ripete, noi sono chioppate tutte.
Sì. La Virgin è qualcosa di grosso, però... Non credo che vada dietro l'Ancona, perdonatemi.
No, ma lasciamo perdere.
No, ma sono tutte fandonie, cioè, lo dico no, io, me ne prendo la responsabilità.
Ma se tu mi dici che ha la potenzialità economica per gestire e poi dici sì, però lo posso fare se ci sono in sostanza i soldi degli sponsor locali, no? Degli imprenditori locali, perché se no non si va avanti. Chi è che recentemente ha detto la stessa identica cosa? Come si chiamava? Architetto? Mi sfugge il nome.
Sì,
guarda,
quel Fabiano là.
Esatto, esatto, la stessa identica cosa. Però è più carina, sempre nella stessa pagina, un'intervista che poi è stata fatta all'avvocato, il dottor Naso, è l'avvocato di Ius, perché sai, entrando e uscendo così velocemente dalle patrie galere, dice: è stato oggetto di persecuzione. L'accusa contro Ius era risibile, tutto archiviato. E queste sono cose penali, se la vedono fra loro. Però la cosa più carina è proprio nella conclusione del pezzo, parlando di Ius: è uno che ha fantasia imprenditoriale a testa, dice l'avvocato Naso. Però aggiunge: se poi si è in grado o meno di gestire una società di calcio è un'altra cosa. Questo è l'avvocato che parla. E sempre a proposito di Ius dice: io non conosco la capacità finanziaria di Ius, sono solo il suo avvocato. Ecco, allora.
Ale.
Giusto per mettere nero su bianco, no? Di tutte queste cose che si stanno... gli squaletti, i vari... Gufetti, qualcuno sentivo che diceva ieri che escono allo scoperto in questo momento, ma insomma rendiamoci conto di quello che parliamo. Vabbè. Passiamo.
Datelo a dire a Foligno, insomma, quello che hanno passato visto che il calcio è morto. Quindi.
Beh, stessa identica cosa, promesse di partenza alla pompa magna, grandi cose, e poi fino a dicembre non aveva pagato uno stipendio.
Aveva fatto un po', diciamo, di...
E il 15 è stato arrestato.
Sì, esatto. Aveva fatto a Foligno, come dire... ha comprato dei giocatori immagine dal cognome importante, dal fratello di Balotelli al fratello di Codombià, che gioca, il fratello gioca nell'Inter, lo sappiamo. Cioè, aveva fatto un po' di pubblicità così. Però poi abbiamo saputo, perlomeno da interviste che lessi proprio del fratello di Codombià mesi fa... fu preso con promesse stellari, nemmeno mezza mantenuta chiaramente, addirittura anche lì problemi come è successo ad Ancona con sfratti e quant'altro. Insomma, sappiamo la fine che ha fatto il Foligno alla metà della stagione passata, insomma, è stato tutto preso sotto sequestro.
Abbiamo avuto anche
Foligno,
noi i fratelli D, non mi pare che anche da noi i fratelli D abbiano poi mosso qualche. Andiamo al Corriere Adriatico, titoli: Miano e prova alla via dell'iscrizione, adesso c'è tempo fino al 26 luglio, l'amministratore delegato d'Ancona avrebbe ricevuto garanzie per 150.000 euro e ha subito presentato la domanda. Pezzo Remo Quadri, sotto Daniele Titarelli, i tifosi litigano tra loro anche sui marchi, è stato eletto un comitato ma i Cuba non ci stanno, irregolare è un'epurazione, è ancora disponibile ad aiutare ma non sarà così facile, il presidente Franzoni per la giovane Ancona, fare l'eccellenza può essere un problema. Riparteremo proprio da quest'ultima affermazione, sempre dal pezzo di Daniele Titarelli, con il presidente della giovane Ancona, Diego Franzoni. Andremo a sentire perché è meglio tenere d'occhio tutte le situazioni e tutte le possibilità per la nostra Ancona. 334 35 20 488.
Punto Biancorosso. Dal 1980 Gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La Gioielleria GB Shop è in corso a Mendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493. Nuova promozione, su ogni tagliando eseguito verrà applicato il 15% di sconto.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo, con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetec e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it. Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare. Tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dal break pubblicitario, siete all'interno di Punto Biancorosso, come sempre sulle frequenze di Radio Tua. L'avevamo detto in precedenza, saremo ripartiti dal titolo del Corriere Adriatico relativamente alla giovane Ancona, disponibile ad aiutare, ma non sarà così facile. Il presidente Franzoni parlava appunto con Daniele Titarelli, allora abbiamo con noi Diego Franzoni, presidente della giovane Ancona. Benvenuto Franzoni.
Buonasera, ben trovati, un saluto agli ascoltatori.
Allora, intanto in partenza ci può fare una panoramica su questa giovane Ancona, perché si è creato un po' di confusione su quello che in realtà è la giovane Ancona, di quello che si occupa.
Allora, la giovane Ancona è nata come società autonoma nel 2004, prima tutti i dirigenti e tecnici erano dentro l'Ancona Calcio ai tempi di Pieroni dal 2001, poi poco prima del fallimento intelligentemente si creò una nuova associazione sportiva di puro settore giovanile per evitare di essere ingoiati, diciamo così, nel fallimento dell'Ancona Calcio, e quindi per fortuna rimasero i ragazzi, e quando ripartì la C Ancona di Schiavoni ripartì con un certo numero di giovani grazie al lavoro che avevamo fatto, insomma. Quindi la giovane Ancona nasce poi autonomamente nel 2004 ed è un'associazione sportiva dilettantistica di puro settore giovanile, cioè cura i ragazzini dai 5 anni fino ai 17 quando finiscono la categoria allievi, quindi non abbiamo una prima squadra, e questo è stato prima negli 8 anni di presidenza di Michele Maccione ed è anche adesso dopo i 5 anni di presidenza mia, diciamo, ecco. E Sergio Schiavoni è presidente onorario da alcuni anni, cioè da quando non seguì più la C Ancona, ed è il nostro main sponsor, diciamo così, ma è un grande punto di riferimento per noi tutti, perché insomma è un grande imprenditore, una persona che è un amico, perché diciamo nei rapporti è sempre molto preciso, quindi ci fa molto piacere collaborare con lui e con il suo staff, insomma, ecco, questo è, per cui noi siamo stati per anni poi affiliati praticamente alla scuola calcio ufficiale della C Ancona e poi anche dell'Ancona 1905 nel periodo di Servadio responsabile del settore giovanile. Quest'anno, la stagione passata, no, non abbiamo fatto un accordo con i dirigenti della US Ancona 1905 e ci siamo affiliati da poco con l'Atalanta per migliorare il settore giovanile, quindi il nostro lavoro, visto che l'Atalanta è una delle società sportive di calcio italiane che ha sempre curato il settore giovanile e ha fatto e ha retto economicamente grazie a questo lavoro sul settore giovanile. Quindi per migliorare noi abbiamo fatto un contratto di affiliazione che ha un costo chiaramente per noi, ma ci farà crescere, ne siamo certi, perché si tratta di avere incontri di formazione, i nostri tecnici con i loro, degli incontri, delle partite amichevoli, delle visite al loro centro di Tindoni, a loro che vengono giù, insomma tutta una collaborazione che ci sembra molto seria da quando è iniziata, e quindi ci fa molto piacere questo tipo di collegamento stretto, diciamo.
Ecco, al fine proprio di comprendere un po' meglio, adesso ripariamo proprio qui dall'affiliazione, che cosa vuol dire quando una società sportiva fa una convenzione di affiliazione a una società, in questo caso importante come l'Atalanta, per quello che riguarda soprattutto gli iscritti, cioè i ragazzini che vengono allenati proprio qui ad Ancona? Che cosa cambia, a che cosa possono aspirare?
Cambia che sono più sotto osservazione da parte dell'Atalanta, i nostri tecnici sono monitorati e si confrontano con i tecnici dell'Atalanta, quindi lavoriamo secondo uno stile che l'Atalanta cerca di far penetrare in tutte le società affiliate, no? Questo è il principio. Quindi diciamo i ragazzini nelle scuole calcio affiliate dovrebbero essere i primi ad essere addocchiati tra virgolette dall'Atalanta, perché sono i primi che vengono osservati, visto che il lavoro è un lavoro fatto a quattro mani, cioè la società sportiva affiliata e l'Atalanta, il settore giovanile. Ecco, quindi il ragazzo che va in una società sportiva che è affiliata con l'Atalanta sa che la tipologia di lezioni di calcio, di istruzione, che non li chiamo allenamenti perché si chiama scuola di calcio, perché si insegna il calcio, non si allena una squadra di adulti, no? Quindi noi abbiamo istruttori più che allenatori, quindi i nostri ragazzini penso che avranno più potenzialità di passare nel settore giovanile dell'Atalanta, e l'Atalanta ha il diritto di avere, diciamo così, il privilegio di scegliere, cioè se gli piace un ragazzino non possiamo darlo ad altre società sportive se non c'è la loro autorizzazione, quindi loro hanno il diritto di sceglierlo, di chiedere che vada nel loro settore giovanile, e poi sempre il ragazzo e la famiglia che decidono, ecco. Però loro hanno questo diritto.
Quindi in sostanza, se nel, il territorio esprimesse dei giocatori, cioè dei futuri giocatori interessanti, non potrebbero essere utilizzati nel territorio di nascita, ma andrebbero in ogni caso nella scuola calcio.
Solamente quelli che l'Atalanta sceglie,
certo,
e solamente quelli che poi sono disponibili ad andare su, perché se una famiglia dice il ragazzo non lo mando perché a Bergamo a 15 anni, a 14 non lo mando, ecco, l'Atalanta non può fare niente, insomma, ecco. Però diciamo c'è un accordo che tende a far sì, noi ci auguriamo che uno dei nostri o due o più dei nostri ragazzi possa esordire nelle squadre allievi dell'Atalanta, giovanissimi, e magari primavera fino alla prima squadra, magari significherebbe aver fatto un buon lavoro. Ecco, questo è. Però noi abbiamo 285 ragazzi, quindi speriamo che qualcuno sia scelto, ma il nostro obiettivo è farli crescere tutti sportivamente e anche dal punto di vista di carattere, devono avere un buon carattere, no? Oggi siamo educatori, dobbiamo essere educatori. Ieri il delegato della Curia, Don Dino Cecconi, che è delegato proprio allo sport, facendo un incontro con noi ci ha detto: voi siete degli educatori e quindi è importante il vostro ruolo oggi con le famiglie che sono magari in difficoltà, e quindi abbiamo anche questo nostro obiettivo, che è quello di far crescere piccoli uomini, insomma, prima che calciatori. Poi vogliamo che siano bravi calciatori, che possano esprimere il meglio delle loro potenzialità. Ecco, questo è, abbiamo un discorso tecnico che credo che sia all'avanguardia dal punto di vista delle metodologie che si utilizzano. Abbiamo un buono staff, abbiamo circa 16 tecnici, di cui alcuni laureati in scienze motorie, altri la maggior parte qualificati UEFA B, UEFA C, eccetera. Quindi penso che siamo strutturati per far crescere bene un certo numero di ragazzi. Non potremmo averne 500, perché non la faremmo. Però il nostro lavoro è stato sempre quello di fornire i giovani all'Ancona, alla prima squadra, cioè noi siamo nati come puro settore giovanile per fornire ragazzi, calciatori, al settore giovanile, quindi dell'Ancona, alla primavera e magari alla prima squadra. Questo è stato il nostro obiettivo nel corso degli anni, e lo sarà. Poi ecco, il rapporto con l'Atalanta, ripeto, è un rapporto che tende a farci crescere.
Quindi un fattore di crescita.
Aggiungo una cosa. Nella situazione calcistica che abbiamo, io non sono stato solo 2 mesi e mezzo nel consiglio di amministrazione della C Ancona nel 2009, quando c'era Petocchi, perché era stato chiesto a chi si occupava del settore giovanile di entrare in consiglio di amministrazione. Io seguivo un po' i ragazzi, quindi feci quella scelta. Per fortuna ne sono uscito presto, perché stare in consiglio di amministrazione di società professionistiche è complesso. Però per dare un suggerimento, oggi è importante per una società di Lega Pro, ad esempio, o di Serie D internazionale, avere un rapporto con una società di Serie A o Serie B, no? Cioè, se tu hai società di Lega Pro, un rapporto con una società di Serie A come l'Atalanta, questo significa che l'Atalanta ti può dare dei giocatori, dei giovani, quindi ci può essere uno scambio forte, un aiuto. Perciò questo rapporto che noi abbiamo con l'Atalanta potrebbe diventare, se nasce, se continuerà a esserci, mi auguro, una prima squadra che tende in Ancona ad andare in Serie C, in Serie B, no, eccetera. Avere un rapporto con l'Atalanta è importante perché significa, no, ottimizzare costi, avere una gestione più tranquilla, più certa, utilizzare esperienze. Quindi credo che questa nostra affiliazione apra anche una porta per una gestione oculata che pianifichi un piano quinquennale in prospettiva, perché tre volte in 12 anni andare quasi in fallimento, cioè la prima volta in fallimento, la seconda in liquidazione, la terza non lo sappiamo ancora, ma difficoltà le conosciamo tutte, è grave. Quindi bisogna fare un reset, rivedere un po' le cose, raccogliere meglio, penso, delle persone che ci sono in Ancona, amanti del calcio e anche che hanno capacità gestionali, e creare una società sportiva che sia adeguata, che, ecco, sappia gestire. E noi, come dicevo, ancora siamo disponibili, anzi ci fa molto piacere di mettere a disposizione tutti i ragazzi che abbiamo, tutto quello che è il nostro know-how, tutto quello che è la nostra struttura, per quello che è possibile, insomma.
Ecco, la ventilata, Franzoni, la ventilata idea, così, che aveva lanciato il presidente onorario Schiavoni, quella di utilizzare proprio la giovane Ancona come ariete per rientrare in corsa per un calcio tutto anconetano, invece da quello che abbiamo letto sul Corriere Adriatico è una possibilità che non può essere concretizzata proprio utilizzando il marchio giovane Ancona.
Ma guardi, da quello che io so, per informazioni federali, no, perché noi potremmo avere chiedere per il prossimo anno l'iscrizione di una prima squadra o juniores, o anche una prima squadra, ma in terza categoria. Questo è quello che mi hanno detto. Però ritengo che comunque, anche se si potesse fare, a mio parere è meglio creare una società nuova che abbia comunque la giovane Ancona a supporto, ok? Ma che abbia svincolate le partite IVA, ad esempio le matricole, anche perché è sempre meglio. La nostra esperienza è stata quella di staccare la società da una società professionistica, perché poi immagini se fossimo stati dentro, no? Tutte le tre volte avremmo avuto un azzeramento, problematiche enormi dal punto di vista economico, gestionale, eccetera. Per cui io penso che la cosa migliore sia intanto osservare se l'US Ancona 1905 riesce a iscriversi. Se gliela fa, vabbè, ma se non gliela facesse, credo che la cosa migliore sia quella di costituire una nuova associazione sportiva dilettantistica che tenda, diciamo, ad avere il riconoscimento da parte del sindaco come squadra e società, no, che può rappresentare il miglior calcio nella città, e che ha la giovane Ancona a disposizione per tutto quello che la giovane Ancona può dare, persone, ragazzi, no, esperienze, eccetera. Questo da questo punto di vista, ecco, perché solo noi non gliela faremo. Bisogna mettere in campo, credo, una decina di persone nuove, con esperienza, persone che ancora sicuramente ci sono, un presidente valido, qualcuno che faccia il direttore sportivo, qualche ex giocatore bandiera dell'Ancona che dia anche lui un supporto, credo che, ecco, e quindi in quel caso la giovane Ancona potrebbe dare una grossa mano, perché è tutta a disposizione questo progetto, con Schiavoni presidente onorario, main sponsor nostro, e che potrebbe dare il là. E questi mesi Sergio ha lavorato tantissimo, ha incontrato tantissimi imprenditori, si è dato veramente da fare per cercare di salvare la prima squadra della città. no, un calcio che sia a un livello.
Ecco, Franzoni, senta, mi spieghi una cosa. Allora, da quello che ci è filtrato, anche perché è un mondo un po' nuovo anche per noi il discorso delle giovanili e delle scuole calcio, però per quello che riguarda per esempio il campionato di Serie D è obbligatoria la presenza degli under. Però la giovane Ancona non potrebbe fornire questi under perché, da quello che sappiamo, sono stati svincolati per aver raggiunto l'età e sono stati mandati a fare dei provini proprio, guarda caso, con il Castelfidardo, con il Camerano, con la Biagio Nazaro.
Quello se ripeto, nasce una società, i ragazzi non hanno firmato un contratto, nessuno di questi, se non sono tesserati con quelle società lì ancora, se nascesse una nuova società, se ci fosse questa esigenza, no? L'Ancona di Serie D, quella che c'è oggi, l'Ancona 1905, l'US Ancona 1905, non ha chiesto nessuno di questi giocatori, altrimenti noi, no, gli avremmo detto verificate, provate, la cosa sarebbe andata in discussione. Questo non è avvenuto. Al momento i ragazzi sono stati fatti vedere alcune società di livelli massimi qua attorno, quindi campionato interregionale, eccellenza eccetera. Se si creasse una nuova società, no, magari se quella società è interessata a qualcuno di questi giovani, tenga conto che sono 2000 o 99 eccetera, no, penso che non ci sarebbe problema. Lei pensi che ne abbiamo circa 20-22 in uscita, no? Perché quindi i ragazzi ci sono. Adesso di questi 22, se ne volessero, non so, 5-10, non lo so quello che vorrebbero, però il discorso potrebbe aprirci. Quindi quello che diceva prima è vero, che i ragazzi stanno facendo le prove, cioè, ci sono ancora, però se arrivasse l'Ancona e chiedesse no, di averli o di averne alcuni, io credo che il problema non ci sarebbe.
Ok?
Quindi... E questo poi in questa situazione, se parte poi questo discorso qua, se parte, tenga conto anche che l'US Ancona ha dei ragazzi suoi, quindi anche quelli lì potrebbero essere utilizzati, no? Perché ha dei tesserati. Supponendo che riparte, sono lì. Se non riparte, si creano una società, quei ragazzi potrebbero essere chiamati nel settore giovanile, nella squadra Berretti, diciamo, nella squadra, no, magari anche in prima squadra, se qualcuno è all'altezza, diciamo. Quindi questo non è un problema. E poi io la vedo sempre in prospettiva, cioè noi dobbiamo guardare almeno a 5 anni, quindi lei pensi il prossimo anno, no? I dirigenti della prima squadra potrebbero osservare i ragazzi, quelli che ritengono interessanti li potrebbero inserire nella squadra Berretti, minore nazionale, quello che verrebbe fuori, o addirittura in prima squadra aggregati. Quindi questo è il progetto che vedo. Per quest'anno ancora questi ragazzi sono a disposizione, certo che se si arriva a metà agosto, fino agosto, quelli saranno tesserati e non potranno essere più, a meno che mandati in prestito, ecco, potrebbero andare in prestito. Quindi guardi, il problema non esiste, il problema vero è sapere che fine fa il calcio in Ancona.
E questo è un problema non di poco conto, ma okay, secondo, capisce, lei, facciamo un'ipotesi, no? Adesso l'ipotesi, diciamo, sono due. In questo momento l'Ancona 1905 attuale ha presentato una domanda, la classica, come ormai da stampa abbiamo chiamata la domanda vuota. Noi l'abbiamo chiamata così, la domanda vuota, cioè senza documenti dietro, quindi verrà respinta, questo è un classico. L'Ancona farà ricorso e nel frattempo teoricamente dovrebbe dimostrare di avere quella copertura finanziaria che serve per fare il campionato di Serie D, a prescindere. Quindi, nel caso invece non ci fosse questa situazione, cioè l'Ancona e Davide Miani in testa non riuscisse a recuperare la liquidità necessaria per fine mese, il calcio diciamo, sparirebbe ad Ancona in questa seconda.
A meno che non si ricostituisce una società, come dicevo.
Ecco, no, infatti viene... volevo arrivare a questa. In questo caso entra in gioco il discorso portato avanti da Sergio Scavoni, cioè quello di far ripartire il calcio, quindi ecco, interessare l'Ancona andrebbe in liquidazione, passerebbe la palla al balzo al sindaco che dovrebbe dare il là per una nuova realtà calcistica che ripartirebbe quasi sicuramente al campionato di eccellenza, quasi impossibile pensare in un ripescaggio immediato in Serie D.
Sì.
Ma a quel punto, secondo lei, dove dovrebbe andare a giocare questa quarta Ancona che si presenterebbe?
Al
Del Conero, con quelle condizioni in cui è?
Al Del Conero, se non ci si può giocare le prime partite, bisogna fare in modo di rimettere a posto quel campo, quel manto, bisogna magari utilizzare solo la tribuna, per dire, no, o la tribuna è un altro spazio laterale, diciamo. Io credo che il campo da calcio della città è quello, e quel campo, quell'impianto, quello stadio non va trascurato, perché sennò diventa un rudere, no? Quindi noi dobbiamo ripartire rimboccandoci le maniche. Questo la vedo così, purtroppo è andata in questo modo. Bisogna però ripartire facendo sì che non riaccada questo, quindi con delle persone serie, con delle basi serie, con dei piani pluriennali, con degli agganci con società, come dicevo prima, ad esempio l'Atalanta. Noi abbiamo anche un bellissimo rapporto con l'Hajduk, con le squadre croate, che nel corso di questi ultimi anni ci hanno messo a disposizione alcuni giocatori che non sono stati mai voluti da Ancona qua, no? Giocatori gratuiti, per cui ecco, questi contatti, queste collaborazioni potrebbero essere quelle giuste a basso costo che farebbero ripartire. Lei pensi il Fano si è salvato, il Fano in fin dei conti ha un imprenditore bravo, però insomma ha fatto un bilancio oculato, hanno fatto una buona cosa, credo, l'Alma Juventus Fano, complimenti a loro, che poi hanno come segretario Minardi, che è stato segretario
conosciamo bene.
Ecco, quindi voglio dire, si può fare una gestione oculata seria, no? Valida, bisogna averci delle persone valide e capaci che hanno a cuore lo sport in Ancona. Bisogna averci l'amministrazione comunale che dà il supporto che può dare l'amministrazione comunale, e bisogna averci poi gli imprenditori. Ma Sergio Schiavoni si è messo in campo su questo per cercare di aggregare altri, insomma, ha fatto il possibile, lo continuerà a fare da questo punto di vista, anche se magari non sarà lui il presidente, no, però diciamo, ecco, avere alcuni imprenditori di riferimento seri che costruiscono un progetto. Poi magari, se il progetto è serio, possono venire degli imprenditori da fuori seri, perché ci sono, no? Ancona è una buona piazza, perché ho avuto dei contatti in questo periodo, Ancona è vista come una buona piazza, però non ci vengono, se ci sono 1,2 milioni da ripianare non ci vengono, capisce? Quindi
lei mi ha dato un assist, adesso non so se volontario o involontario, ha citato l'amministrazione comunale. Allora, sì, visto che lei non è che sia digiuno di amministrazione comunale, quale dovrebbe essere il ruolo dell'amministrazione comunale proprio per far rinascere e poi supportare il calcio ad Ancona?
Ma secondo me intanto prendere un po' in mano la situazione in collaborazione con questi nuovi possibili, no, organizzatori di questa nuova squadra, trovare persone di riferimento, quindi dare una mano dal punto di vista dell'impiantistica sportiva, quindi mettere, se si va a giocare al Del Conero, fare in modo che giocare là non costi troppo, cioè diciamo dare la spinta iniziale a questa ripartenza, credo che sia importante, insomma, ecco, che l'amministrazione metta in campo tutto quello che può mettere con la regolarità, no? Soprattutto dal punto di vista dell'impiantistica sportiva, questo penso, quindi no, penso che sia importante avere un'amministrazione che ti è vicina da questo punto di vista. Ci sono delle città dove l'amministrazione vicina, si possono prendere degli esempi, si può sentire prendere degli esempi, buone pratiche di altre città per capire cosa hanno fatto, quindi questo penso che sia il metodo, ecco.
Sì, intanto buonasera Diego Franzoni, sono Cristian Camilletti. Allora, intanto quello che le chiedo io, ieri sera c'è stato l'incontro, perché c'è stato detto dallo stesso Sergio Schiavoni, proprio con Schiavoni stesso. E sì, cosa è uscito un po' fuori da questa cena?
Beh, è uscito, diciamo, intanto era l'incontro di lancio della nuova stagione sportiva, della Giovane Ancona, del nuovo staff tecnico, eccetera. Quindi era quello un po' il nostro obiettivo. Poi abbiamo parlato anche di questo tema della prima squadra e ci siamo confrontati su quello che potrebbe essere l'apporto della Giovane Ancona. La Giovane Ancona è a disposizione per quello che può fare e per tutte le risorse che può mettere in campo, no, dal punto di vista dell'esperienza, dell'intelligenza, delle braccia, eccetera, eccetera, però non può fare di più di quello, insomma, ecco, quindi diciamo, come ho detto prima, secondo noi la strada è quella poi di costituire una nuova società che abbia come sorella la Giovane Ancona, che abbia come, no, braccio d'aiuto per il settore la Giovane Ancona, ma è opportuno creare una nuova associazione sportiva, anche perché sarebbe inopportuno non usufruire né l'una né l'altra delle agevolazioni fiscali che si hanno nelle squadre dilettantistiche. Quindi credo che sia opportuno operare in questo modo. Ecco, quindi grande collaborazione tra la Giovane Ancona e questa nuova società che potrebbe nascere, per fornire tutto il supporto che riguarda i giovani e anche tutto quello che può essere anche di aiuto per quello che sarà necessario, però occorre mettere in campo persone anche nuove, disponibili, perché noi da soli non gliela faremo, insomma, gestire anche una prima squadra, no? Non abbiamo le forze, insomma. Ecco.
Sicuramente. Comunque mi sembra di capire che la struttura della Giovane Ancona sarebbe eventualmente già una bella base di partenza. Perché...
Sì, diciamo, noi abbiamo già avere un settore giovanile pronto, penso che sia una buona cosa, no?
Una bella base, quindi, sicuramente.
Sì,
soprattutto, no? Poi quando si parla appunto di campionati dilettantistici, dove i giovani è fondamentale anche lanciarli.
Esatto,
quindi,
esatto, ecco. Esatto, quindi noi siamo una bella famiglia, credo, anche ieri l'abbiamo dimostrato, un bel gruppo, insieme a Sergio possiamo dare una mano, però occorrono anche altri. In Ancona ci sono persone serie, capaci, che amano l'Ancona, che amano il calcio. Bisogna mettere in campo un'altra decina di persone per una gestione che insieme a noi, insieme a Sergio Schiavoni, insieme ad altri imprenditori, insieme all'amministrazione comunale, possa far ripartire il calcio ad un certo livello. Ecco. Noi possiamo fare la nostra parte, non possiamo fare di più di quello che... No, sarei velletario, se, ecco, quindi io faccio un altro mestiere, noi facciamo volontariato, quindi non posso stare H24 sul calcio, diciamo, già tutti noi ci stiamo impegnando molto, però dobbiamo anche lavorare.
Sicuramente. Quindi... E un pensiero da parte sua invece su chi, lo sa benissimo, tanto i giornali e le notizie credo che le sappia, perché le legge anche, un suo pensiero su chi invece in questo momento non accetterebbe una rinascita di nuovo da parte dell'Ancona con una nuova società e quindi questa famosa ripartenza eventuale dall'eccellenza, perché sembra un po' che la piazza, o perlomeno buona parte della piazza dorica, tenda un po' a rifiutare l'idea di seguire una nuova Ancona in eccellenza.
Il problema è, se non si riuscisse a avere una squadra in serie interregionale, quale sarebbe l'alternativa? Non fare niente? Secondo me ripartire dall'eccellenza è comunque, come diceva Troisi, no, ricomincio da tre, insomma, potremmo ricominciare dall'eccellenza. D'altronde Marinelli è ripartito da lì, io sono dispiaciutissimo di questa situazione, ripeto, se ci saranno le condizioni per ripartire da più in alto, chi dice di no, no? Penso, però se così non fosse, che facciamo? Niente? Lei che dice? Io penso che sia opportuno che almeno in Ancona si riparta un'eccellenza, pensando che in 5 anni poi si ritorni in una situazione no, piacevole, adeguata per Ancona.
Certo, poi
questo è quello il mio pensiero.
Certo, no, anch'io penso sinceramente che chi oggi magari non accetta questa strada, poi magari se capisce che il progetto è serio e di una vera rinascita del calcio dorico, allora magari poi fa sempre in tempo a cambiare idea. Ci sono un po' di messaggi per lei da parte dei nostri radioascoltatori. Stefano, se mi apri, allora un secondo soltanto.
Ma quello di Lorenzo l'hai praticamente già anticipato.
Esatto, sì, Lorenzo che scriveva: ma quanto siete sicuri che i tifosi seguiranno questa eventuale nuova società? Praticamente ce lo ha appena detto. E poi quest'altro amico scrive: non pensa che l'Ancona possa diventare una squadra come Atalanta o Udinese?
Io penso che l'Ancona possa diventare una squadra come Udinese, però occorre fare un piano pluriennale, ripartire con modestia, con le persone giuste e collegandosi a società come Atalanta, quello che ho detto prima. Bisogna lavorarci sopra, bisogna rimboccarsi le maniche. Ancona potrebbe farlo, forse la Serie B è più alla nostra portata, no? Piuttosto che la Serie A, quando ci siamo stati nelle due annate, insomma. Ecco, però credo la Serie B è la nostra portata e diamocelo come obiettivo. Io penso che sia questo l'obiettivo della Serie B, però con una, partendo dalle esperienze che abbiamo avuto e quindi evitando errori, programmando le cose meglio in un certo modo. Io credo questo. E il settore giovanile e gli impianti devono essere le prime cose da quale partire.
Fondamentale,
questo è quello che penso.
Sì.
E una società forte di collegamento, come potrebbe essere la Atalanta.
Giusto, giustissimo, mi trovo d'accordo. Poi Dorico che scrive questo messaggio: Franzoni, ma la giovane Ancona collaborerebbe anche con la società in Serie D o solo con la cosiddetta cordata Schiavoni?
Noi abbiamo collaborato sempre, eccetto l'anno scorso, perché dopo un primo dialogo non c'è stato. Se la società in Serie D è gestita da una gestione seria che riparte, eccetera, perché no? No, cioè, ne parleremo con Schiavoni, non escludiamo, dipende quello che succede, chi la prende, quali sono i programmi. Noi siamo stati sempre a disposizione della prima squadra, diciamo, ecco, da quando c'era Pieroni, da quando c'è stato Schiavoni, da quando c'era Petocchi, poi quando c'è stato Marinelli, insomma abbiamo fatto sempre il possibile, per cui non dico di no, dipende però come chi la gestirà e quali sono i piani e i metodi.
Poi c'è Luca che scrive: ho capito bene, servono una decina di persone per un progetto, grazie a tutti, ma meglio chiudere con dignità. Qualificare il concetto di progetto serio, anzi qualificate il concetto di progetto serio. 10 imprenditori che provano a mettersi insieme per disputare un campionato d'eccellenza, bene, basta saperlo. Insomma Luca, abbastanza polemico.
No, io non ho parlato di 10 imprenditori, io ho detto ci vorrebbero una decina di persone che diventano i dirigenti di questa società sportiva, che insieme a un direttore sportivo, insieme ad alcuni imprenditori, vanno avanti. Ci ho parlato di 10 persone autorevoli di Ancona che fanno il consiglio direttivo di questa società sportiva, che la gestiscono, questo ho detto, affiancati da un direttore sportivo e da degli imprenditori, poi l'amministrazione comunale che fa la sua parte e il grande contributo della tifoseria, insomma, ecco, questo è quello che avete. Come la vede?
Bene, io penso che grosso modo abbiamo spiegato un po' la situazione, perché adesso si era creata un po' di confusione, un po' di confusione generale con le dichiarazioni. È possibile recuperare Petrolini? Ecco, questo potrebbe essere interessante. Dice
magari,
è possibile
magari
recuperare Petrolini dentro magari, la giovane Ancona?
Magari.
Sarebbe uno di quei imprenditori da affiancare proprio a Schiavoni.
Quindi,
no?
Magari. Noi avevamo chiesto a Servadio di fare quest'anno il nostro responsabile tecnico, quindi per dire, ecco, quindi benissimo.
Benissimo, allora grazie, intanto allora abbiamo penso un po' capito quello che è la linea. Una nuova società potrebbe subentrare nell'eventualità al calcio anconetano, con a fianco la collaborazione della giovane Ancona.
Strettissima.
Però una nuova società, proprio per non creare confusione sui rimborsi, sulle agevolazioni fiscali, per ogni possibile evenienza, per continuare a tenere le due entità distinte. Una domanda sorgerebbe immediatamente spontanea: se ipoteticamente questa nuova società che conduce il nuovo calcio ad Ancona gioca allo stadio del Conaro, dove si dovrebbe allenare?
Ecco, qui il problema va affrontato con l'amministrazione comunale. Ecco, il tema è quello, no? Non c'è altra soluzione, quindi diciamo, bisogna pianificare e trovare, come dicevo prima, una società sportiva può crescere se ha impianti a disposizione, settore giovanile, un gruppo di gestori, di manager seri, l'amministrazione che dà una mano. Questi sono gli elementi. Se non hai impianti, se non hai settore giovanile, dove vai? Quindi bisognerà programmare anche quello, però per il prossimo anno dovrà mettersi la società a tavolino con l'amministrazione comunale e individuare quali possono essere impianti di allenamento. L'anno scorso si allenava anche Offagna, voglio dire, cioè il tema poi va affrontato dai dirigenti, insomma. Io credo che bisogna rimboccarsi un po' le maniche e poi, se si ha voglia, le cose ripartono.
Bene, grazie mille Franzoni.
Grazie a voi.
Grazie.
Grazie a voi.
Al piacere di risentirla magari prossimamente.
Spero di essere stato un po' utile alla casa.
Molto utile, senza un po', molto utile è stato. Grazie mille.
Però una domanda al volo finale: ma come l'ha presa Schiavoni quando ha capito che non poteva essere la giovane Ancona, la squadra?
No, diciamo, allora attenzione.
L'ha digerita soprattutto?
No, ma il discorso è solo dal punto di vista formale, cioè, capisce? La giovane Ancona sarebbe parte integrante di questa società. E il tema è come organizzarsi, cioè, quando uno si organizza, si deve organizzare in un certo modo. Le dico, se federalmente ci dicono, anche se chiede una prima squadra, l'eccellenza non la puoi fare, da soli noi, il nostro direttivo, non riuscirebbe a gestire da solo anche una prima squadra, no? Quindi occorre mettere in campo energie nuove, e partendo dalla giovane Ancona, no? Partendo da noi, però noi da soli non gliela faremo, penso. Io dico questo, ci vuole un certo realismo, no? Nell'affrontare le cose, bisogna essere, perché sennò rischieremo di prendere in giro la gente. Io ho una bicicletta, non posso andare a fare la corsa no, contro le Ferrari, insomma, capisce? Quindi ecco, non è attuare il progetto Schiavoni con una tecnica, con un metodo che sia quello giusto. Quindi secondo me siamo sulla stessa linea con Sergio. Lui ha lanciato una proposta, noi gli abbiamo un po' spiegato quelle che sono le problematiche, ma il senso è quello, il progetto poi è quello, insomma, capisce? Che siano due associazioni sportive che sono sorelle in stretto contatto, che ne sia una sola, ecco, noi diciamo la possibilità che c'è è quella di fare due associazioni sportive, con Schiavoni che è, insomma, il punto di riferimento di entrambe, con altre persone che entrano e danno una grossa mano, insomma, questa è, quindi non è una posizione diversa, è un attuare quello che è la sua idea.
La giovane Ancona si allena su una struttura comunale del comune di Ancona?
Sì, ha in gestione il campo dell'Aspio, sì. Okay. E in più va in affitto in altri impianti.
Quindi anche per la giovane Ancona forse sarebbe stato ideale la poter aderire al progetto della federazione sportiva, ai campi della federazione sportiva.
Caspita.
E come mai la giovane Ancona non ha presentato?
Già noi paghiamo 31.000 euro l'anno di mutuo per il nostro impianto, che ci siamo rifatti il mantino.
Quindi avete fatto già lo stesso identica cosa.
Capisce, cioè, è sempre quello, il passo non può essere più lungo, ma magari lì alla federazione è il punto ottimale, insomma, ecco. Quindi, però noi, ripeto, non possiamo, siamo volontari, siamo persone che non fa come professionismo questa attività, per cui bisogna essere coscienti delle proprie forze, credo, no? Che dice, perché sennò certo, prenderemo solo in giro le persone. Noi abbiamo pagato sempre quello che era il mutuo, ciò che dovevamo pagare, vorremmo continuare a farlo. Se uno fa dei passi troppo grandi, poi rischia di di non riuscire ad arrivarci. Questa è un po' la cosa. Io credo che sia un modo corretto di affrontare le cose, poi i fatti diranno, insomma, il tempo si dirà.
Il tempo dirà. D'accordo, grazie dottor Franzoni, al piacere di riaverlo di nuovo sulle nostre frequenze.
Grazie a voi che vi state andando da fare. Buonasera.
Buonasera. Ringraziamo dottor Diego Franzoni, però in questa sera era con noi come presidente della giovane Ancona, come abbiamo sentito affiliata all'Atalanta e tirata in ballo proprio nel progetto di Sergio Schiavoni per un ipotetico rilancio del calcio anconetano nel caso il salvataggio in extremis dell'Ancona 1905 non andasse a buon frutto. La situazione sarebbe, appunto, abbiamo chiarita un po', non sarebbe la giovane Ancona a subentrare come è successo con il piano San Lazzaro di Marinelli. La giovane Ancona rimarrebbe staccata e continuare a fare le sue cose, cioè il settore, prettamente il settore giovanile. Nel caso dovrebbe essere creata una nuova società dilettantistica. A monte c'è anche un problema proprio tecnico, andando a analizzarlo, perché la stessa società sportiva non potrebbe gestire due strutture comunali, due società sportive con partita IVA, per intenderci, diversa. Ecco che si risolve anche questo problema. Una si occupa del settore giovanile e continua a pagare il suo mutuo, come aveva detto Franzoni, per la realizzazione del campo, e l'altra eventualmente dovrebbe occuparsi della gestione dello stadio del Conero. Pubblicità, poi torniamo di nuovo assieme.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Extra Luce e Gas, l'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chi ha sen colpo pure alle zanzare, non se la guanta più.
Salve, sono il signor Friends, risolvo problemi. Sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Friends Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Dunlop, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Iesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Mires Elettrodomestici si trova a Iesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in Via Umberto Giordano 46. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci, rientriamo dal secondo break pubblicitario. Intanto, per quello che riguarda le notizie dal campo, oggi c'è stato ancora un allenamento, un po' di scuola calcio, come la vogliamo chiamare, qualche ragazzo in meno rispetto alla scorsa lezione. Erano presenti in 16, ricordiamo che in mezzo ci sono gli esami, le ferie, le malattie, però quello che conta è che ancora alla data odierna il famoso allaccio temporaneo per l'energia elettrica non c'è stato, quindi diamo questa come indicazione, però i ragazzi continuano a essere presenti. L'avevamo detto nei titoli di apertura che ci saremmo occupati nella seconda parte del re di Vivo, sotto tutti i punti di vista, perché re anche lui, no? Nel suo mondo, del manager, chiamiamolo così, romano. Noi siamo abituati ultimamente a avere una passata di romani incredibile. Una volta non ci volevano vedere alla porta, no? Tanto il famoso detto: meglio un morto in casa che un marchigiano alla porta. Ora però vengono i romani, ci abbiamo questa passata.
Okay. Infatti forse non li vogliamo vedere più noi adesso i romani, visto tutto quello che hanno combinato ad Ancona.
In mezzo c'è anche qualcuno
buono, ma forse non vengono qua.
Non lo so, però abbiamo detto che ci saremmo occupati anche del ritorno, almeno nei media, di Gianluca Ius. Lo facciamo con Andrea Massaro, a cui do subito il benvenuto, in questo caso nella veste di colui che ha avuto a che fare proprio con Gianluca Ius per il quotidiano Il Resto del Carlino. Benvenuto Massaro.
Grazie, buonasera a tutti.
Allora, oggi hai fatto una lunga intervista, è stata pubblicata sul Resto del Carlino, dedicato proprio a Gianluca Ius. Il titolo lo leggevo prima: posso pagare i debiti e gestire il club, e poi c'è quella virgola, ma con l'aiuto di imprenditori. Gianluca Ius, manager romano, esce allo scoperto. Poi nell'intervista ci sono le domande. Allora, intanto, come risbuca fuori Gianluca Ius?
Questo bisognerebbe chiederlo a lui, come sbuca fuori Ius. Cioè, di fatto Ius non è mai scomparso dall'orbita dell'Ancona, stando a quanto dice lui.
Perché già tranne le parentesi nelle patrie galere non è scomparso, sì, diciamo, lui ha fatto due entrate e due uscite.
Sì, allora, quello che dice la cronaca è che lui è stato arrestato l'ultima volta a dicembre del
15 dicembre, 2016. Esatto. A Foligno, quando era a Foligno.
Stato già arrestato precedentemente.
Esatto, sempre per tangenti, riciclaggio, diciamo, più che altro riciclaggio.
Ma lui ha delle accuse di riciclaggio.
Ma importanti, perché qui funziona così, cioè il riciclaggio di 1000 euro uno rischia, ma quando inizia a essere qualche milione di euro le cose vanno diversamente.
Allora, diciamo che quello che dice la cronaca è questo, è cronaca giudiziaria, quindi da qui non si sfugge. Allora, lui ha avuto una prima inchiesta che era quella famosa dell'Arc Trade, dello scandalo Finmeccanica, nella quale il suo ruolo non era stato mai chiarito fino in fondo. Poi dopo è stato coinvolto nell'inchiesta più grande di Mafia Capitale, dalla quale è uscito completamente pulito, perché è stato archiviato insieme ad altre 140 posizioni. Recentemente, quindi a dicembre del 2016, è stato arrestato per la truffa ai danni dello Stato, la presunta truffa ai danni dello Stato, nell'ambito dell'inchiesta su alcune ditte che avrebbero percepito dei vantaggi per ottenere degli appalti. E questo non gli ha impedito, nonostante tutto, di continuarsi a impegnare nelle sue attività, stando a quanto dice lui, ovviamente.
Certo, certo. Però il dato di fatto è che è entrato nel Foligno dopo il no dell'Ancona, Foligno che è sparito dal mondo del calcio, perché a sì. dicembre, prima dell'arresto, comunque non aveva corrisposto nessuno stipendio ai giocatori.
Allora, quello che lui ha raccontato per quanto riguarda Foligno è che quando è arrivato a Foligno la situazione era disperata. Credo da quello che mi ha descritto e anche da quello che mi dicevano i colleghi dell'Umbria, che la situazione del Foligno era peggiore di quella dell'Ancona. Lui dice che di aver sistemato i conti del Foligno, quantomeno di aver dato un'impronta alla società, un'impronta nuova, ma poi sarebbero emerse delle incomprensioni con il sindaco di Foligno, con gli altri soci, e quindi della gestione della società non se ne fece più nulla. E per quanto riguarda l'interdittiva antimafia famosa di cui i giornali scrissero e che arrivò al Foligno nel corso del campionato, lui dice che arrivò quando già si era dimesso dalla carica di presidente, che quindi lui non avrebbe nulla a che vedere con questo provvedimento.
Che, vabbè,
Questo è quello che lui racconta, esatto. Ovviamente nell'ambito dell'esperienza di Foligno.
Dall'altra parte dicono che è arrivata perché c'era lui, però vabbè, questo poi saranno altre
cose che non competono a noi.
Perché... Ecco, io quello che ti chiedo, tu appunto hai fatto questa intervista, sì. Lui leggo appunto da quello che è uscito oggi, sarebbe disposto a mettere subito cash 350.000 euro, poi dopo però leggendo dici, e quindi chiudere le pendenze, per l'iscrizione al campionato appunto per i successivi 50.000 euro, l'unico modo per salvare capre cavoli è quella di fare un progetto serio di lungo respiro, e per fare questo ho bisogno dell'appoggio degli imprenditori locali. Allora, che cosa avrebbe Ius di più rispetto a un Marinelli o ad altri predecessori che farebbe scattare questa molla per cui gli imprenditori locali si fiderebbero del manager romano rispetto al manager ma all'imprenditore Marinelli? Che differenza ci sarebbe per cui i locali andrebbero a dare una mano a lui?
Allora, c'è una differenza sostanziale nelle figure tra... Allora, a parte il fatto che il paragone tra Ius e Marinelli è ingeneroso, perché ovviamente si tratta di due persone completamente diverse, però indipendentemente da questo, Ius non è un imprenditore, Ius è un consulente.
Allora, facciamo la modifica, invece che Marinelli, perché come punto di riferimento qui mi faccio male davvero.
Un imprenditore qualsiasi.
Un manager, mettiamoci un altro manager romano, già di là si stanno nascondendo. Mettiamoci Ranieri, perché mi pare che il progetto è lo stesso che ha presentato Ranieri, è uguale.
Sì, sostanzialmente sì.
Quindi che cosa avrebbe di più?
Credo
due arresti, cioè la differenza potrebbe essere questi, due arresti a zero, perché a Ranieri, da quello che sappiamo, non è stato ancora mai arrestato, e lui sì. Cioè,
gli auguro ovviamente di no.
No, si fa adesso qui bassa macelleria, però quando io sento che per fare il progetto c'è bisogno degli imprenditori locali, e qui abbiamo scoperto l'acqua calda, cioè l'abbiamo detto che il problema nostro dell'Ancona è proprio quello che gli imprenditori locali non si muovono. Allora, sentire uno che mi viene da fuori e mi dice io lo faccio, ma ho bisogno dell'aiuto degli imprenditori locali.
Questo è quello che sostiene lui, dice io da solo non ce la faccio.
Perfetto, questo non, da lì non ci piove, però ecco, io ti ho interrotto e chiedo scusa, non si deve fare.
No, niente.
Però che cosa avrebbe, cioè tu che cosa hai percepito? Qual è il quid in più che avrebbe Ius rispetto appunto a un Ranieri che paventava lo stesso identico progetto?
Credo la disponibilità economica, immediata. Quindi questo potrebbe far pendere un lago della bilancia dalla sua parte, dico, potrebbe ovviamente, perché qui bisogna usare 100.000 condizionali,
sì, sì, sì,
non è che conosciamo alla perfezione la situazione di Hughes e le sue finanze.
Assolutamente. Anche perché poi sotto c'è l'intervista, penso che hai fatto sempre tu quella,
sì,
a Naso, che ho letto prima dei stralci, e l'avvocato Naso dice è uno che ha fantasia imprenditoriale, a testa, se poi si è in grado o meno di gestire una società di calcio è un'altra cosa. E la chiusura finale dice: io non conosco la capacità finanziaria di Hughes, sono solo il suo avvocato. Cioè non è che ci fa un quadro idilliaco anche da questo punto di vista.
Lui aveva use disponibilità economiche, stando a quanto dice lui, ce ne ha. Tant'è vero che quando io, la prima domanda che gli ho fatto, gli ho detto: ma tu sei in grado di poter coprire interamente il debito dell'Ancona che ammonta a oltre 1 milione di euro? E lui mi ha risposto sì. Però poi dopo ha precisato che il suo progetto prevede quello di partire con la copertura dei debiti sportivi e del coinvolgimento di imprenditori locali. Dice: senza gli imprenditori locali io non vado da nessuna parte. Adesso questa cosa qui può essere interpretata in mille modi diversi, chiaramente. Però è un dato di fatto. Lui dice: io non sono stato mai ascoltato, non sono stato preso in considerazione. Ovviamente la domanda del giornalista che fa l'avvocato del diavolo è: ma perché non sei stato mai preso in considerazione? Forse perché non si fidano di te per i tuoi trasporti giudiziari? Perché se voi vedete nella pagina dedicata all'intervista Hughes, si dice chiaramente qual è il curriculum di Hughes, no? Quindi non c'è bisogno di aggiungere altro.
No, no, delle altre cose. Le accuse di riciclaggio anche per alcune operazioni legate a Massimo Carminati, detto Ercecato.
Sì, Massimo Carminati, tra l'altro,
ora il 41 bis.
Nasconde l'amicizia, cioè esatto. Vengono dalla stessa.
Sono tutte e due area estrema destra romana.
Area estrema destra, ma amici anche di famiglia, perché sono cresciuti insieme.
Però, quindi, anche questo fatto. Area di estrema destra, ad Ancona.
Ma quello onestamente non, quella è la cosa, vabbè, che mi preoccuperebbe meno.
Cioè
adesso non è il discorso.
Vabbè, lasciamolo perdere, dai, non ci voglio entrare.
No, però guarda, poi dal punto di vista politico.
No, ma mi pare un cazzotto anche lì, no? Perché non, è un altro. Quasi una provocazione.
E vabbè, quello fa parte del suo bagaglio.
Sì, sì, sì,
personale,
assolutamente, assolutamente. Probabilmente arricchito. Poi dopo, quindi già abbiamo questo grosso dubbio su questo progetto. Potrebbe essere bello, capitale economico 10-1 nei confronti di Ranieri, perché se già si presenta con 350.000 euro, sappiamo che Ranieri i 35.000 euro neanche quelli sudati siamo riusciti a fargli scucire, quindi già lì sarebbe.
Ma questa la forza, guarda, la forza di Hughes è proprio questa. Cioè lui dice: perché io no e invece altri come Ranieri sì?
Forse quei due arresti hanno inciso magari nella però, scelta, allora, forse non lo so perché.
Allora, lui al momento dal punto di vista proprio formale è indagato.
È indagato.
È indagato, però è libero.
Certo, certo, no. Noi,
sì, poi dopo ognuno può fare le considerazioni che vuole.
Certo, no, non spetta a noi, no?
No, assolutamente.
Assolutamente, noi riportiamo i fatti, poi dopo. Strano che però siano sempre questi i personaggi che ruotano attorno all'Ancona, questo è sempre una cosa un po' strana.
È un'ottima riflessione.
Uno.
Però non è neanche, cioè non dobbiamo fare neanche le verginelle, perché nel mondo del calcio in generale funzionano così le cose. No? Cioè possiamo fare mille esempi.
Assolutamente. No,
di altre società governate da persone che non proprio limpidissime, no? Con con dei trascorsi anche un po' burrascosi.
Ti leggo questo pensiero che è arrivato dal nostro radioascoltatore, sai che tanto qui siamo sempre online, quindi tutti ci scrivono, però è simpatico, quindi non è una riflessione, dice: secondo me il caldo sta facendo male a tutti, stiamo messi maluccio. Quindi potrebbe essere anche questa una chiave di lettura, no? Potrebbe essere. Allora, ma adesso a pelle, tu che hai avuto questo contatto, che cosa ti ha lasciato questo collegamento?
Ma molto tempo, questo sì, perché ho impiegato buona parte della mia giornata dietro questa cosa, anche perché avevo da fare altre mille cose. Però indipendentemente da questo, io non ho fatto altro che raccogliere la sua voce, come tra l'altro noi abbiamo raccolto quelle di tutti. È un'intervista e come tale va giudicata. Cioè, non ci sono considerazioni a margine.
No, ma infatti io ti dico un discorso quasi a pelle, nel senso, facendo un paragone di quello che abbiamo già vissuto.
Stando a quanto quello che dice lui, ripeto, riferisco quello che lui dice, sì. Non è che lo dico io, non è farina del mio sacco.
No, assolutamente.
Ecco, stando a quello che dice lui ha grandi disponibilità economiche e voglia di mettere in piedi un progetto serio per l'Ancona. Allora, racconta di aver avuto già contatti con Miani due anni fa.
Sì, questo lo sappiamo tutti, no?
Ecco, che Miani gli disse: tu entra come sponsor inizialmente, poi dopo vedremo il da farsi. Lui disse di no, perché dice: se io ti metto i soldi, poi voglio avere un ruolo in società. E quello, stando a quello che racconta lui, è stato il motivo per cui poi dopo non se ne fece più nulla con Ancona. Ovviamente Miani avrà avuto le sue buone ragioni.
Penso in quel frangente probabilmente sì. Poi dopo, dalla padella alla brace, è un dato di fatto. Com'è finita?
Ma sono cose che secondo me non sono paragonabili.
No, nel senso
che la storia insegna che evidentemente
anche perché tanto
Miani poteva sapere, no?
il periodo sarebbe stato quello che è successo al Foligno sarebbe capitato a noi identica maniera, perché se era all'interno della società, toglievi la parola Foligno, mettevi Ancona.
Allora lui, facendo il paragone Foligno-Ancona, dice che non c'è paragone, Ancona c'ha 100.000 potenzialità in più rispetto a Foligno, ma per vari motivi, sia imprenditoriali che come posizione.
Su questo ha ragione.
Importanza di città, certo. E su questo francamente ha ragione.
Su questo ha ragione, ma allora il discorso, Andrea, delle potenzialità di Ancona, io penso che lo sappiamo tutti quanti, insomma, le potenzialità che ha Ancona sono enormi, almeno sulla carta sono enormi, perché è una città di mare, con un porto, e già qui capoluogo di regione, con il porto iniziamo a tagliare rispetto alle altre località. Ci aggiungi l'aeroporto, una connessione autostradale in questo momento che sta diventando importante, quindi infrastrutture, certo, anche a quel livello. Linea ferroviaria, linea ferroviaria molto carente sotto questo aspetto.
Vabbè,
comunque
diciamo siamo messi meglio rispetto ad altri.
Sì, c'è, ma insomma siamo così. Però si sta lavorando anche per il famoso secondo binario verso Roma l'ammodernamento dell'Adriatica. Comunque anche lì Rete Ferroviaria sta facendo quello che deve fare, e soprattutto c'hai questo sbocco verso i paesi dell'est, verso la famosa porta d'Oriente, che potrebbe far sì che Ancona e il suo Interland siano appetibili a livello strategico. Poi battersi e sbattere il muso sulla realtà è tutta un'altra cosa, perché poi dopo, quando si va a parlare con le varie amministrazioni, con i problemi nascono, no? Perché
il discorso, vedi, è lungo e complesso.
Sì,
dopo perché ci sono tante componenti per cui le cose non vanno come dovrebbero andare. Una di queste componenti è il fatto che evidentemente questa è una città in cui non ci si crede molto nelle cose che si debbono fare, perché basta pensare che ci sono realtà ben più piccole, ben meno importanti di Ancona, che però hanno dal punto di vista sportivo delle società molto più più quotate, più importanti. Cioè, abbiamo degli esempi concreti anche in Serie A.
Cioè, sì, con un
imprenditore, con... ad esempio.
Anche con un imprenditore, ma robusto, usando il termine di Schiavoni, ecco che riesce a fare qualcosa che non, diversamente no, non si potrebbe fare. Ti chiedo, da palla in frasca, queste cordate che si sono avvicinate all'Ancona, alcune, partiamo proprio anche da quella di Schiavoni, ma anche quella che era stata inizialmente portata avanti da Vecchiola, eccetera, hanno detto noi tentiamo di mettere su una cordata, ma non dialoghiamo con questa società. Come vedi questo fatto che non vogliono dialogare con Miani, perché poi alla fine stiamo parlando di Miani, non vogliono dialogare con Miani per cercare di salvare il calcio ad Ancona con queste cifre? Adesso io non so, qui tu hai scritto che lui ha visionato addirittura i bilanci, io so che i bilanci lui non li può aver visionati da fonte certa. Però vabbè, lasciamolo giocare anche a lui che abbia visionato i bilanci, non ci interessa in questo momento. Però per visionare i bilanci, in ogni caso, qualcuno deve parlare con la società, perché sennò la contabilità dove la prendi?
Su questo non c'è dubbio.
E ora come faccio io a dire che il passivo è di 1 milione, 2 milioni, 5 milioni di euro se non dialogo con la società? Cioè, in realtà non la voglio salvare questo calcio, sto aspettando che si chiuda il cerchio, giustamente, ognuno fa le sue scelte, e poi magari lancio la mia cordata. Tu che idea ti sei fatto invece? Magari sei diversa.
In generale dici, per quanto riguarda
il discorso senza...
delle cordate.
Esatto.
Io sono dell'opinione che finché non c'è uno che arriva con un progetto concreto e serio non si farà nulla. Cioè è inutile che arriva Ius o chi che sia che dice io domani mattina metto 500.000 euro, 1 milione di euro, cioè tu mi devi dimostrare, un progetto è fatto di tante cose e quindi finora tutte le cose che ho letto, che ho sentito non hanno credibilità secondo me.
Sì, anche
poi
perché...
io auguro ovviamente all'Ancona, essendo anconetano e tifoso anche dell'Ancona, il meglio in assoluto, però francamente io in questo momento sono molto scettico.
Quindi per te, tanto ciao Andrea, Cristian Camilletti, ciao.
Buonasera. Ciao.
Quindi per te la sensazione in questo momento, se dovessimo scegliere tra la Serie D e l'eccellenza per il futuro dell'Ancona, in questo momento per te è più sulla seconda la sensazione, diciamo.
Allora, se devo parlare da tifoso ti dico di no, perché ripartire dall'eccellenza non è proprio il massimo della vita.
Assolutamente, ma in concreto, secondo te, ad oggi...
Allora, in concreto, dipende, perché se si salva la società, ma in maniera seria, cioè nel senso di ristrutturarla proprio, allora è possibile fare una serie B, anche un po' stentata il primo anno, però poi magari l'anno successivo, insomma, si potrebbe puntare anche alla promozione. Se, altrimenti nell'attuale situazione in cui uno dice vabbè ci metto 300.000 euro, adesso mettiamo il caso che ci sono questi imprenditori del nord Italia che dicono vabbè noi ristrutturiamo il debito sportivo, poi dopo vedremo il da farsi, no?
Sì.
Perché mi pare che sia un po' questa la situazione, ancora non c'è certezza.
Diciamo che in questo momento si parla più di un paio di sponsor, uno che avrebbe garantito che la prossima settimana verserà nei conti dell'US Ancona 1905 150.000 euro, in più, te lo dico adesso come lo dico anche ai nostri radioascoltatori, e lo dico per la prima volta, c'era un incontro con... un secondo sponsor, avevamo già anticipato nella giornata di ieri, e posso aggiungere che si tratta di un imprenditore dello Jesino legato al settore della gastronomia, e sarebbe lui questo secondo sponsor che dovrebbe in teoria, se accetterà, versare altrettanti soldi che andrebbero quindi a coprire la famosa iscrizione per il campionato di Serie D.
Allora, questo cosa significa? Cioè, allora, viene coperta una parte del debito sportivo, e tutto il resto?
Bella domanda.
Allora, la domanda che sorge spontanea è questa: vale la pena imbarcarti in questa avventura così ad occhi chiusi, oppure cercare di azzerare tutto e ripartire con una società pulita, ripulita dai debiti? Questa è una riflessione.
Purtroppo però la piazza d'Ancona nella sua maggior parte non gradirebbe.
E la piazza d'Ancona ha ragione. La piazza d'Ancona ha ragione, poi i tifosi sono quelli che contano veramente.
Certo, certo.
È che Andrea, la differenza è, sostanziale potrebbe essere partire dall'eccellenza, non fai subito il salto nel campionato di Serie D perché non ce n'è la potenzialità. Sicuramente almeno un paio d'anni vuoi per assestare la nuova società, vuoi per il discorso dei campi di allenamento, che tanto sarà un dramma che ci porteremo avanti ancora per un po', quindi l'intento non è quella di fare subito il salto. Poi se ci riesci fai un salto e torni nel campionato di Serie D. Però dall'altra parte qui tolto il debito sportivo, il resto grosso modo dovremmo stare, almeno da fonti queste che circolano, massimo tra i 6 e 700 mila euro, che vuol dire papale una stagione e mezzo del campionato di eccellenza che ti saresti già dovuto fare. A quel punto invece sei in Serie D, hai le potenzialità a questo punto di guardarti intorno, società ripulita, come dicevi tu giustamente, e cercare la vendita un po' più tranquilla invece che con l'acqua alla gola. Secondo me questa potrebbe è la chance che si augurano un po' i tifosi e un po' lo stesso Miani.
Me lo auguro anch'io, attorno. Sono il primo ad augurarmi una cosa del genere,
perché
al momento, ad oggi, al 12 luglio, io purtroppo non vedo questa situazione.
Al momento siamo ancora molto, siamo come siamo adesso, con l'energia elettrica che non c'è, ragazzini che si allenano senza acqua, una società che non può tirar fuori un euro, perché ha, credo, ancora un conto bloccato, se non si è sbloccato ultimamente, un conto corrente con soldi dentro era bloccato, fornitori che premono dall'altra parte, cioè non ti nasconderci. Questa è la situazione, no?
Ma la situazione non è che io voglio mettere benzina sul fuoco, ma la situazione è drammatica. Cioè non c'è neanche da discutere di altro, cioè purtroppo la situazione è drammatica e quindi bisogna prendere atto seriamente di questa cosa.
Però d'altra parte, se uno sponsor in questa fase investe 150.000 euro, che non sono bruscolini, io credo che a questo sponsor siano state date delle garanzie che questi soldi non andranno persi.
Ma certo, me lo auguro.
Io penso questo, insomma, visto che dietro il lavoro certosino che sta facendo il direttore sportivo, Antonio Recchi, è lui che sta spingendo per il salvataggio, gli altri hanno chiacchierato ma poi in sostanza non c'è stato nulla, anche gli ultimi che dovevano portare 200-250 mila euro non si è visto un tubo, insomma questo lo sappiamo di com'è andata la situazione. Quindi io penso che se Recchi si è esposto in prima maniera, insomma, uno straccio di progetto che porti la salvezza ci dovrebbe essere. È vero che abbiamo pensato la stessa identica cosa con Brini. Quando c'era Brini, diciamo, se c'è Brini è una garanzia. E poi abbiamo visto tutti come siamo andati a finire. Anche qui mi dirai il paragone non è, però è così, cioè uno pensa che se c'è una persona che conosci e che si espone pensi che, insomma, che le cose prendano una certa piega, però no, ormai
io per quanto riguarda adesso parlare del passato serve a poco, però io sono del parere che se fosse rimasto Brini l'Ancona non sarebbero i processi, questo ne sono assolutamente convinto.
Lo so.
E non sei l'unico, Andrea.
Ma bisogna fare una riflessione al contrario. Perché è stato mandato via Brini?
da quello che sappiamo è che perlomeno da quando si è insediata con la nuova proprietà ad ottobre già c'era l'intenzione di chiamare Pagliari subito al posto di Fabio Brini. Poi c'è stato detto internos in sala stampa, fuori dai microfoni, diciamo microfoni spenti, dallo stesso Mastro Pietro ai tempi ci disse: finché la piazza e la tifoseria non mette sulla graticola Fabio Brini, noi Fabio Brini lo teniamo lì. Questo ci fu detto. Poi però sappiamo che appunto già da ottobre Giovanni Pagliari era la scelta principe della nuova proprietà.
Sì, lo so.
Poi sappiamo comunque che anche Giovanni Pagliari in quel mese, forse in quel mese in cui ha allenato l'Ancona, è stato determinante per la retrocessione dell'Ancona.
No, è stato fondamentale.
Ecco.
Proprio è stata la chiave di tutto.
Sì.
Cioè, però vedi, c'è da capire perché sono successe queste cose, perché secondo me c'è tutta una logica. Cioè, se si è arrivati a quel punto evidentemente perché qualcuno voleva che si arrivasse a quel punto.
A pensarla male è così, a pensarla male, però non abbiamo mai la controprova.
No,
purtroppo
no.
Però io sono d'accordissimo su quanto dicevi, appunto, che Fabio Brini con lui in panchina sicuramente non saremmo arrivati a tanto. E poi tra l'altro c'è anche un'intervista degli ultimi giorni da parte dell'ex attaccante dell'Ancona, Matteo Momente, dove appunto lui ha confermato questo, che nel momento in cui Fabio Brini è venuto meno alla causa biancorossa si è praticamente sfasciato tutto il giocattolo. Quindi a riconferma di quanto dicevamo, appunto.
Vabbè, qui intanto i messaggi stanno arrivando, adesso dopo li andiamo a leggere perché sono tanti, però non ti tengo in linea. Però questo di Max forse sì, te lo posso leggere. Dice: ma voglio dire, no, ma gli imprenditori locali hanno bisogno di uno che porta un progetto e deve tirar fuori i soldi già? A Schiavone gli è bastato l'anno scorso a tirar fuori 300.000 euro, per non parlare di Marinelli. Poi perché Ranieri sì e io no? E cosa vuol dire? Viene a raccontare le boiate anche lui. Ah, vabbè, dai. Vabbè, pensavo che era un po' più interessante.
Il concetto è quello, dice, perché sì. Ranieri sì e Jus no?
Ma è tutto da vedere. Sempre su tra le dichiarazioni che ti ha fatto nel pezzo il manager, non so come chiamarlo, dico manager, il manager Jus.
Lui è un manager, un consulente.
È un consulente, va bene. Dice: aveva proposto di aprire ristoranti, uffici e locali allo stadio. Giusto per dire, ma sapeva che non si potevano fare? No, perché lui lo propone, no? Dice, ma
lui l'aveva proposto, l'aveva in testa.
In testa, anch'io proporrei, mettiamo un ascensore che dal porto sale direttamente a San Ciriaco. Ce l'ho in testa, così. Poi in realtà non lo si potrebbe fare, cioè non si potrà mai fare, cioè che c'entra? Beh, lui voleva, cioè, io posso raccontare tante balle, no? Però insomma, un po' di anche lui una misura, vabbè. Poi dopo, vabbè, Stadio della Virgin, all'Italia, il mondo delle crociere che giustamente sbarca ad Ancona ma poi sovvenziona Pesaro, è tutto un...
Perché sovvenziona Pesaro?
Che idea c'hai? Adesso te la do lì, dai, che idea? Mi hai dato tu l'assist, quindi dopo...
Ma guarda che tutte le cose sono collegate, vedi? Perché l'Ancona non conta niente dal punto di vista sportivo?
E non solo?
Perché? Perché evidentemente non funzionano come dovrebbero le cose. Cioè, ci sono tante componenti da considerare, ad esempio quella politica, no?
Dove contiamo tantissimo.
Dove contiamo pochissimo.
Ah, beh, no...
Contiamo pochissimo,
non contiamo niente.
Nonostante gli sforzi di persone per bene, ma purtroppo contiamo pochissimo. A Roma contiamo molto poco. Cioè, ti faccio un esempio: il sindaco di Ascoli, che è una città che dal punto di vista sportivo non è che noi amiamo molto, però il sindaco di Ascoli a Roma è molto quotato,
certo,
è un dato di fatto.
Sì, no, ma questo penso che sia innegabile la situazione, dici scherzavo, ci contiamo moltissimo in quel senso lì. Non,
sì, sì, era ironico.
Noi solo per fare la variante uscita nord, uscita sud e altre situazioni, fra un po' faremo la Reggio Calabria, cioè i tempi sono quelli, fra un po', partendo dalla nostra ricostruzione del 72 in poi. Abbiamo ancora edifici che sono in ristrutturazione, molti se ne sono scordati, una passeggiatina al centro storico di Ancona, nella zona alta, e si trovano ancora quelle belle palafitte che tengono su, poi si cambia di proprietà, per carità, adesso c'è l'ERSU che salva tutti, l'università, però la situazione è quella, insomma, non... vabbè. Sarebbero tanti gli argomenti, sì, extra calcio su cui discutere.
Ma perché lo sport è una componente della società, è una componente della vita di tutti.
Certo, cioè...
quindi è un po' anche lo specchio della realtà che viviamo.
Dei romani che facevano i loro giochi all'interno del Colosseo per appunto accontentare il popolo e far pensare a qualcos'altro, fargli fare i gladiatori in quel periodo. Noi abbiamo sostituito i gladiatori con i giocatori, che suona anche grosso modo alla stessa maniera, però serve appunto per scaricare tutte le tensioni, tutti quei problemi, scaricarli lì. Ora li scarichiamo in poltrona, che è un po' più... pericoloso anche sotto l'aspetto fisico, la pancetta cresce, si fa meno moto. Vabbè, Andrea, abbiamo dissacrato un po' la parte seria, ma questa è un po' la caratteristica nostra all'interno della striscia quotidiana. Scusa,
io, Stefano,
Cristian,
solo una cosa volevo chiedere ad Andrea, perché una cosa non mi è chiara. Ma Gianluca Ius di fatto è in contatto in questo momento con l'amministratore delegato dell'Ancona?
Quindi
la sua è soltanto, diciamo, un'intervista rilasciata a mezzo stampa per dire le sue verità, diciamo.
Sì, per dire qual è la sua proposta.
Ecco. Per candidarsi, diciamo, ecco. Così.
No, perché questo è importante saperlo, perché...
Abbiamo già detto che da fonte, appunto, che so io, lui i libri contabili non l'ha potuti esaminare. Perfetto. Come ha dichiarato.
Però t'assicuro che la situazione economica dell'Ancona la conosceva.
La conosce,
non
sì.
Non so come abbia fatto.
Ma penso probabilmente tramite un avvocato che possa avergli dato delle indicazioni.
Questo lo sa lui, io ho provato a chiedergli, ma su questo è stato molto evasivo.
Però di sicuro no, i bilanci potrebbe aver visto quelli visionati, ma non quelli attuali, perché li possono partire solo dalla società e non ce l'ha neanche l'avvocato che potrebbe aver fatto da tramite, neanche quell'avvocato lì ha la situazione attuale, ha quella precedente sicuramente, che è quella peggiorativa. Perché nel frattempo almeno qualcosa, lo sappiamo tutti, è migliorato rispetto a quella precedente. Un po' di transazioni sono state fatte, qualcuno soffre un po' di meno, diciamo, a qualcuno qualche soldo è arrivato, per intenderci, anche tra i dipendenti, eccetera, insomma, qualcosina.
Parlando con lui adesso per chiudere il discorso, sì. Ho avuto l'impressione che lui non è che le abbia sparate così a caso queste cose, cioè lui l'ha detto perché evidentemente ci crede veramente quello che ha fatto. Tra l'altro questo, a onor del vero, gli va dato atto che già in passato ci abbia provato, quindi non è una cosa che è estemporanea, che lui si è inventato ieri mattina.
Sì.
Mi domando come mai tutto questo affetto verso il calcio ad Ancona.
Questo me lo domando anch'io.
Perché effettivamente, come tu ben dicevi, ci ha provato 2 anni fa, adesso praticamente ci riprova, o meglio, ci vorrebbe riprovare. Come mai?
Riprovare.
Perché solitamente magari c'è chi ci prova in passato, non ci riesce, poi solitamente va altrove.
Lui
ci è andato, però poi non ritenta magari di ritornare sulla piazza, perlomeno dove ha tentato già di entrare.
No, credo in Umbria no, meglio che la scavalca.
No, là sicuramente no. Però la cosa strana è, appunto, ci ha provato ad Ancona ed è stato praticamente cacciato in quel modo, che era giusto, onestamente, visto il personaggio con cui si era a che fare, e quindi l'Ancona cercava tutt'altro in quel momento, anche se poi sappiamo che nel futuro dell'Ancona poi c'è stato lo stesso qualcosa di marcio, diciamo. Però questa cosa, boh, non lo so se credere veramente che lui abbia tutto questo grande amore, questo affetto nei confronti dell'Ancona.
Io credo, non lo so se lui ha un amore così viscerale nei confronti dell'Ancona. Ma...
No, perché è strano, una persona che arriva da Roma, cioè, boh, o ha qualche legame di parentela con qualcuno nelle Marche ancora.
Sicuro che vuole fare affari, questo è poco ma sicuro. Dal punto di vista proprio dell'affare, ecco, lui credo che si sia messo a nudo, insomma.
Mm-hmm. Certo.
Allora, io ti lascio
anche l'avvocato stesso l'ha detto, quindi l'avvocato stesso ha detto, non è che nel mondo del calcio uno va a fare l'imprenditore o il manager così per passione, lo fa per fare affari.
L'ideale sarebbe quello.
Perlomeno ci si prova.
No. Fare affari magari legati al calcio in maniera pulita.
Ecco.
Dichiarato fin dall'inizio, io quello che mi auguro che se arriverà un imprenditore dica chiaramente quello che vuole fare e quindi si sa che viene per fare i suoi cavoli, cioè il business, e con quello che guadagna magari investe una parte nel calcio. Benissimo, a posto. Sappiamo con chi abbiamo a che fare, che non ci sono altri cose dietro, però ti lascio perché questa è istigazione a delinquere da parte mia, ma nell'intervista la parte finale dice, hai chiesto ma come mai è finita male, dice non era possibile attuare il mio progetto a Foligno, non c'erano le condizioni e qui arriva la stoccata finale, ci si è messa di mezzo anche la politica. Allora abbiamo detto, Ius ha una sua identità politica ben chiara in una regione che non è molto in sintonia, in un comune che non è altrettanto in sintonia, e a Foligno ci si mezza in mezzo alla politica, è fallito il suo progetto. Vabbè, questo era giusto per segnalare.
Se la ragioni politicamente, forse anche qui fallirebbe.
Cioè se dici che è andato male perché ci si è messo in mezzo la politica
io toglierei il forse
ma secondo me la politica in questo c'entra poco,
sì,
cioè col calcio c'entra solamente per una cosa, ovvero la politica può aiutare il mondo del calcio a mettersi in moto dal punto di vista imprenditoriale, cioè se tu politicamente conti a quel punto poi dopo trovi degli imprenditori che si affacciano sulla scena e dicono vabbè io adesso mi voglio impegnare sportivamente con l'Ancona, stessa cosa che è successa in altre realtà, voi fateci caso, dove c'è una situazione politica forte, chiara, decisa, ci sono anche delle realtà imprenditoriali importanti che investono a loro volta nel mondo dello sport.
Certo.
Possiamo fare mille esempi, ma anche vicino a casa nostra.
Sì, ma noi ce l'abbiamo avuta per un lungo periodo, no?
Esatto.
Quando esatto. Con Sidis, insomma, per intenderci, periodi d'oro, no?
Certo, come no.
Tutta la famiglia Angelini nelle sue diramazioni, quindi la fabbrica per quello che riguarda i pannolini e poi i prodotti sanitari da una parte e poi dall'altra parte c'era Licic per quello che riguarda invece il settore alimentare, l'olio di semi e ad Ancona c'era l'Endas Sigillo che richiamava il marchio dell'olio di semi, c'era la Sidis nel settore alimentare con Migliarini che ha esportato questo marchio in tutta Italia, distribuzione del gruppo Vegè sempre all'interno della stessa virgolettiamola parrocchia, e in quel momento Ancona contava, inutile negarlo, contava con anche a Roma, contava con Forlani, contava, insomma avevamo dei nomi importanti e di peso nell'economia nazionale, poi il terremoto, la frana e tutto il resto, lo smembramento di alcune realtà industriali, la Cassa del Mezzogiorno che ha attirato investimenti e quindi qualcuno si è spostato, il fatto che si è iniziato a parlare di inquinamento, di quei silos realizzati nell'area portuale che costringevano una fetta di anconetani a migrare proprio per problemi di respirazione, insomma ci abbiamo avuto dopo un declino ventennale, giusto per rimanere in tema di ventenni. Vabbè, dai, queste sono sempre considerazioni che poi si parte e si vanno a fare. Andrea, grazie, spero che non ti abbiamo fatto annoiare troppo. E al piacere comunque di riaverti sulle nostre frequenze, anche con i nostri radioascoltatori. Adesso leggerò un po' di questi messaggi che così copiosamente continuano a mandarci, e a prescindere dal contenuto, io ribadisco sempre che finché ci sono messaggi anche ci tirano le orecchie sotto l'aspetto anche magari con qualche insulto, va sempre bene, perché sì, vuol dire che la fiammella è accesa, quindi ancora c'è l'interesse.
Infatti, secondo me è questo l'importante, che Ancona si ritrovi dal punto di vista sportivo soprattutto,
perché ormai
che abbia una sua, che continua ad avere una sua identità precisa.
Abbiamo dato tutto quello che potevamo dare e adesso è ora di ricominciare, insomma, a parlare un po' di calcio. Noi speriamo quanto prima che si possa fare, perché parlare di contabilità, di veramente siamo stufi, sono due anni che è così la situazione. Ok, grazie Andrea ancora una volta.
Grazie a voi.
Ciao Andrea, grazie.
Ciao. Ringraziamo...
Ciao.
Ringraziamo Andrea Massaro, Resto del Carlino, con lui abbiamo riesaminata completamente e sviscerata l'intervista concessa con Gianluca Ius, che si è candidato di nuovo alla guida dell'Ancona, dicendo che sono disposto a salvare l'Ancona, a ripianare tutti i debiti, ho i soldi per l'Ancona, ma posso gestirla con l'aiuto degli imprenditori. E qui poi dopo direbbe un vecchio detto, qui casca l'asino. Allora, tu cosa vuoi? WhatsApp, cosa ti piace?
Allora,
dimmi tu, perché qui abbiamo una sfilza, bisogna che qualcuno di questi li leggiamo. Allora, intanto era partito questo amico che diceva situazione ad oggi, grazie, situazione ad oggi è la stessa di cui abbiamo parlato ieri. Siamo fermi con la domanda presentata e in teoria, se tutto andasse così come dovrebbe essere, le Marche avrebbero Matelica, Vispesaro, Monticelli, Jesina, Castelfidardo, San Giustese, Fabriano Cerreto, l'Ancona tra le sue fila per il campionato di Serie D.
Qualcuno direbbe, e la Maceratese che non è stata nominata?
E la Maceratese che non è stata nominata in grave
difficoltà. La Maceratese, possiamo dire, per notizie che ci arrivano da Macerata, intanto che comunque ufficialmente sono fuori dalla Serie C, perché di fatto non hanno presentato nemmeno l'iscrizione vuota per il campionato, insomma, quindi non rientrano nella prossima Serie C. Poi notizie che ci arrivano da Macerata è che appunto Chiaraluce, che è uno dei tre che aveva fatto l'ultimo tentativo di salvataggio per la Serie C, si sta muovendo per un progetto di Serie D, anche se però da quello che ci dicono ci vogliono parecchi soldi per il progetto della Serie D, tanto che infatti nelle passate settimane, o meglio nei passati giorni, già si parlava di quanto fosse complicato appunto l'iscrizione anche alla D. Nei prossimi giorni comunque dovrebbero esserci delle altre notizie, perché ovviamente da quello che ci dicono soldi bisogna metterci, se no altrimenti niente. Però in parallelo c'è anche il progetto che si sta muovendo per quanto riguarda l'eccellenza, e tra cui ci sarebbe l'ex presidente appunto Maurizio Mosca, che a quanto pare darà appunto notizie nei prossimi giorni per quanto riguarda quello che potrebbe essere un progetto di Maceratese nel campionato d'eccellenza. Quindi situazione tutta in divenire e molta confusione anche appunto per quanto riguarda la rata.
Intanto sempre da Macerata, Carancini dice che l'amministrazione comunale si attiva verso chi si presentasse mostrando le proprie disponibilità e interesse. Appunto, a proposito di Maurizio Mosca, a cui è stato dato l'incarico di vagliare l'eventualità di creare una nuova società. Una nuova società nasce invece a Civitanova Marche, dove la Civitanovese, dopo il fallimento, la vendita all'asta, se l'è giudicata l'imprenditore Mauro Profili. Il titolo sportivo è stato acquistato per 30.000 euro. E qui la scintilla e anche la domanda nasce spontanea. Se il titolo sportivo della Maceratese vale, è stato battuto all'asta a 30.000 euro, quanto potrebbe valere il titolo sportivo dell'Ancona?
Alza.
Anche un domani, se tutto andasse a scatafascio, non certo i 5.000 euro.
Alza.
O 5 milioni di una volta.
Secondo me
se quello della Civitanovese ne vale 30.000.
Siamo almeno, secondo me, al triplo. Almeno viaggiamo intorno ai 100, secondo me.
Quindi anche per chi volesse, insomma, c'è da fare i conti anche di questa eventualità di dover sborsare non poco anche solo per acquistare il titolo sportivo. E allora ritorna una risposta che ho dato ieri, non ricordo neanche a chi, sinceramente. Aspetta, adesso la cerco. Ho dato ieri una risposta che mi era venuta un po' così, dico, come sono io, no? Di getto, ogni tanto ne sparo una dietro l'altra, ma era qualcuno che mi ha chiesto com'era la situazione. Allora, sì, eccolo qua. Allora, l'ho trovata, dovrebbe essere questa, sì, era quella che ho dato ieri, quindi c'era Stessanti che dicevi, quindi adesso ci bucciano e poi ci rimetterebbero, cosa cambia da qui a fine mese? E dopo c'era Stefano Massi che saluto, dice forse ci salviamo con una vincita al Gratte Vinci, lui ne sa qualcosa insomma di Gratte Vinci. E avevo risposto così: al momento per cantare vittoria mancano poco meno di 100.000 euro, cifra con cui si arriverebbe ad avere potenzialmente quasi 600.000 euro, che grosso modo è quello che oggi riporta la stampa. Come si arriva a questa cifra? Gli attuali sponsor, e quindi stiamo parlando di 150.000 euro più l'eventuale sponsor che dovrebbe entrare, quindi diciamo grosso modo 300.000 euro scarsi, il residuo della fiduciaria di Marinelli che sono circa 70.000 euro, gli ultimi versamenti che al momento sono congelati in Lega che sono circa altri 140.000 euro, messi assieme grosso modo si arrivano a 600.000 euro. Tutta questa cifra dovrebbe essere destinata a iscrizione e a abbassare il debito sportivo o azzerarlo, come diceva Miani, dovrebbe bastare addirittura proprio per azzerarlo visto le transazioni almeno verbali che ci sono state. La speranza è di trovare la cifra mancante fra i contatti in corso. Sarebbe bello, ma difficile, che le cordate alternative locali, se davvero volessero salvare il calcio anconetano, dessero un aiuto all'iscrizione, magari con soli 20.000 euro a cordata, visto che abbiamo fatto i conti, ce ne sono 3-4 di cordate, quindi non grandi cifre, 20.000 euro a cordata, avremmo fatto gli 80-100.000 euro così ventilati. Giustamente si dirà che non vogliono trattare con Miani. Bene, allora a questo punto l'idea che mi era balenata ieri sera, quindi invece probabilmente ho mangiato pesante, no, non lo so, se queste cordate, questi imprenditori che hanno dichiarato così tanto amore per l'Ancona versassero il loro obolo all'interno della fondazione che lì è staccata, non fa più parte dell'Ancona, probabilmente dovrebbe andare a morire, non si sa insomma che fine farà, però c'è. È un salvadanaio in questo momento, pulito. Allora, se questi imprenditori volessero passare dalle parole ai fatti, ecco, si potrebbe versare questa cifra all'interno della fondazione che avrebbe a questo punto solo il ruolo di garante verso i terzi. L'Ancona non si iscrive, Cristian ha versato 20.000 euro, 20.000 euro ritornano nelle tasche di Cristian. Senza essere decurtati di nulla, ma con il grazie da parte della fondazione per averci provato. Insomma, è un'idea che ho lanciato ieri e ho saputo poi che è stata ripresa dal presidente di Sosteniamo l'Ancona, Andrea Biecker, che l'ha rilanciato a sua volta.
Confermo che dalla pagina di Facebook di Sosteniamo l'Ancona è stata riproposta appunto questa tua iniziativa.
La trovate insomma sulla nostra pagina, perché io non mi permetto di andare a scrivere nelle pagine altrui, questa era nella nostra pagina risposta al post di ieri. Insomma, secondo me, se davvero dietro tutto queste situazioni c'è l'amore verso l'Ancona, questa potrebbe essere una prova, una cartina tornasole per vedere se effettivamente si vuole del bene all'Ancona. I soldi uno li mette lì, è un salvadanaio. se nel giro di questo mese non ci sono chance, non si usa niente, se mancassero solo quelli per fare l'iscrizione e andare avanti, ecco, allora potrebbero essere utilizzati. E chi dice io amo l'Ancona ma non voglio chiamare nessuno di questa società perché non mi fido, non parla, non tratta con questa società. Allora,
andiamo con i messaggi, sì. Almeno chiudiamo.
Maurizio,
sennò...
guarda quante cose aveva scritto Maurizio.
Sì, li attraiamo come il miele con le api, tutta brava gente, lo specchio di una nazione malata. Poi sta gente farà una dichiarazione dei redditi, pagherà l'IVA, l'INPS, pagherà un commercialista. Noi invece ci sbattiamo per pagare tutto. Questi aprono ditte, le fanno fallire per poi... poi con prestanomi si ripresentano, tutto perché questa l'Italia è malata. Questo è il messaggio di Maurizio.
Sentite Recchi, abbiamo già detto ieri che
profilo basso in questo momento.
Il DS Recchi sta lavorando,
profilo basso, però sta lavorando concretamente dietro le quinte. Questo ve lo possiamo dire.
Poi questo che ci manda il nostro amico dice: ufficialmente non hanno presentato domande di iscrizione in serie D. Alto Vicentino, Melfi, Macchia, Real Metapontino e Racing Roma. Ok.
Però Racing Roma credo che ci sia qualcosa.
Sì, ci sia, è quella del Latina.
Bravo, bravissimo.
Praticamente va direttamente in Lega Pro, in Serie C. Questo nostro amico non è stato molto aggiornato.
No, tra l'altro ho un articolo che mi ha mandato questa mattina il nostro buon Ferdinando Vicini proprio relativo a questa cosa della, eccolo qua, infatti il Racing Latina diventa realtà grazie all'ok della FIGC e ci sarà appunto l'iscrizione alla Serie C. Quindi vedete come poi
hanno scippato il titolo sportivo da una città e lo hanno portato in un'altra. Io penso che sarebbe anche peggio una situazione del genere. Allora, poi Dorico che aveva scritto a proposito prima di Franzoni: una città normale la giovane Ancona sarebbe affiliata alla squadra della città, ma una città anomala come la nostra, Bergamo è più vicina. Gianni Red Bull: sono stato a San Benedetto i giorni scorsi e giù ridono come i matti per quello che ci sta succedendo. Gli ho detto di tenersi ben stretti fedeli, perché se si stanca pure lui sono cavoli amari pure per loro.
Da quelle parti, insomma, anche loro in passato non è che hanno vissuto situazioni belle, quindi... però per loro poi la ruota ha girato in qualche maniera. È da noi che purtroppo non gira mai questa benedetta ruota.
Allora, Lorenzo dice: scusate una domanda, se l'Ancona non si iscrive alla D, gli sponsor, i soldi che hanno messo, li riprendono? Se non li riprendono, mi sembra tutto abbastanza strano. Lorenzo, forza Ancona, appunto, dicevamo, quello che dicevo prima, Lorenzo, se questi sponsor attualmente hanno dato questa disponibilità, vuol dire che delle certezze ci sono.
Intanto Stefano, io aggiungo e sottolineo, attendiamo la prossima settimana quando... in teoria quei primi soldi dovrebbero finire nelle casse dell'Ancona, perché se non avviene questo, insomma, abbiamo parlato del nulla anche questa volta in pratica.
No, su questo ti posso assicurare che sono in dirittura di arrivo.
Bene.
Tant'è che la fattura di cui, tanto per mandarli non è che si mandano così, no? C'è una fattura di sponsorizzazione che è stata messa, è stata presentata in un istituto di credito che ha dato copertura, cioè ha assunto le sue informazioni, c'è un beneplacito, cioè lo sponsor esiste, è reale e quei soldi sono garantiti,
quindi solvibile, quindi al 100%, possiamo stare tranquilli.
Poi,
però sai, io Stefano, poi quell'1% che vengano, me lo tengo un po'.
No, sul primo non c'è piove.
Secondo sarà tutto da vedere,
ecco, insomma. Sul secondo è un altro par di maniche.
Ricordiamo,
però sul primo, diciamo, ecco. Così mi collego anche a quel discorso lì, da quello che abbiamo capito i soldi non vengono toccati anche in questo caso, verranno toccati solo nel momento che se sarà raggiunta la cifra totale che garantisca l'iscrizione e quello step di cui parlavamo prima, quindi la chiusura del debito sportivo. Diversamente, se mancherà il quid, veramente sarebbero un furto tra virgolette legale e quindi Miani, da quello che ho capito, non lo farebbe, quindi non chiuderebbe la pratica e restituirebbe i soldi a chi è
bene.
Quindi non sarebbe, non li perderebbero neanche questi, cioè chi è che ha dato questa disponibilità.
Bene, aggiungo nuovamente quello che ho detto in precedenza, se qualcuno se lo fosse perso, che l'amministratore delegato David Miani dovrà incontrare questo secondo sponsor di cui abbiamo parlato ieri. Si parla di un imprenditore dello Jesino che è legato al mondo della gastronomia, quindi staremo a vedere, perché poi vedo già arrivare messaggi, qualcuno parla, ma chi è Fileni? Guardate, adesso non possiamo stare, è lui o non è lui o è un altro imprenditore. Il nome e chi è non lo sappiamo.
Non sarebbe poi dello Jesino,
no,
se fosse Fileni,
bravo,
non sarebbe dello Jesino.
Però noi non sappiamo i nomi perché vengono tenuti nascosti, questo. E forse diciamo che da un certo punto di vista forse è meglio così. Poi quando arriverà il momento di palesarsi sicuramente lo faranno.
Ok, veloci, qui si continua a giocare a ribasso, mi dispiace ma io non ci sto. Massimiliano 67, c'è un WhatsApp lì, intanto preparati.
Sì, questo era riferito a quanto diceva
Max. Io ho capito bene quello che ha detto Franzoni, chi capisce male perché è prevenuto e non si rende conto che ad avere una squadra che rappresenta la città già è tanto. Invece quando arrivò Ranieri tutti a bocca aperta ascoltando le sue cavolate. Gianni Stazione, ma Guidotti non si era gonfiato il petto perché il comune aveva fatto riallacciare la corrente? No, aveva detto Gianni per l'esattezza che si stavano attivando per fare un allaccio temporaneo doveva servire entro questo mese. Poi queste erano le cose che avevamo detto, non era un riallaccio, perché riallaccio voleva dire saldare tutte le bollette, in realtà no, non è possibile, l'amministrazione non lo fa, ma dava la possibilità di allacciarsi all'altro utenza per il periodo rimanente. Questa era la situazione. Dorico dice, dico che se ripiato no, abbi pietà che la stavo per leggere io, proprio mi hai fregato alla grande. Gianni Stazione, Ius, uomo di estrema destra ad Ancona, amministrata dalla sinistra, pensata che collaborazione. Infatti, insomma, è per quello che
una bomba.
Ritornando al suo discorso per cui non aveva funzionato Foligno, fa un po' sorridere. Simone 75, penso sia normale che un imprenditore che mette nelle casse societarie 150.000 euro abbia un progetto a lungo termine, altrimenti non vedo il perché uno sconosciuto debba fare beneficenza. Perfettamente d'accordo con te. Max, la Fiorentina è ripartita dalla C2, la Juve dalla B e comunque doveva essere radiata. Il Napoli dalla C1, non vedo il problema se l'Ancona ripartisse dall'eccellenza con una società ambiziosa e seria. Poi, sti 150.000 mi sa che andranno a finire come milioni di euro di crediti, va trovati da Pieroni e periziati dal Tribunale di Ancona. Su questo abbiamo già risposto, ma basta guardare il parco del Conor che in tutti gli spot manco nomina Ancona. Poi voi sapete se Marinelli può chiedere i soldi indietro della fideiussione, perché a quel punto l'Ancona costerebbe 350.000 euro in di più. No, Max, no, la partita con Marinelli si è chiusa. Quindi non deve riavere niente il presidente. Basta guardare Marco del Conor, poi che di spot l'abbiamo letto, ce l'ha rimandato. Quale progetto sarebbe quello? Schiavoni rimanere in eccellenza per più di un anno e far seppia per i fondelli dai paeselli sperduti? Meglio chiude tutto. Chiamate Recchi, ma il proprietario della Racing Roma non ha rilevato i fondi al posto dell'Università Unicusano, dovrebbe essere diventato Racing Fondi in Lega Pro.
Esatto. Racing Latina si chiamerà.
Stefano, dice Dorico, ma come fai a pensare che gli sponsor della cordata B danno i soldi della cordata A attraverso un tramite? Che garanzie avrebbero che Miani e C poi andrebbero via? Serve solo un progetto serio. No, le garanzie che Miani e Co vadano via si hanno nel momento stesso che si trova una figura o un imprenditore o una cordata di imprenditori che dice ok, la prendiamo noi. E fino a quel momento è difficile mandarli via, perché non chi prende le decisioni, giuste o sbagliate che siano, ma chi le prende? Nel momento che si paleserà qualcuno che a quel punto, accattivato dal fatto che il deficit si è ridotto drasticamente, e che quindi l'affare potrebbe essere diventato interessante. E poi penso che ci sia chi già è pronto ad accompagnarli fuori sede, ma a parte che Miani ha detto già più e più volte ai nostri microfoni che non si farà pregare per abbandonare la sua posizione, che è diventata sempre più scomoda.
Allora, messaggio di Claudio: vai, per diventare come Udinese Atalanta ci vuole il coraggio e la voglia di investire denaro. Se per noi 800.000 euro è un debito mostruoso, dove vogliamo andare? Pozzo 800.000 euro li tira fuori in 10 minuti. Prima di raccogliere risultati da giovanile plusvalenze, avete idea di quanti soldi hanno investito? Giustissimo quello che dice Claudio.
Certo, ma stiamo parlando di imprenditori che vogliono entrare in questo ambiente. Il problema è il nostro, dove si cerca appunto di viaggiare molto a ribasso. Però la realtà è cambiata.
Il signor Jus, se vuole prendere l'Ancona, deve saldare i debiti e poi investire sulla squadra. Quindi o ha la somma da versare oppure è un altro che viene a fare i danni senza l'Alleri che
I soldi sì.
Senza il denaro, vabbè. Poi la famosa cordata bresciana esiste ancora o si è dileguata? Che ruolo ha Recchi? La cordata bresciana credo proprio che in questo momento non abbia più nulla a che vedere con eventuali trattative, e Recchi invece si sta comunque dando da fare, e sembrerebbe, dico, uso condizionale, che questi sponsor li stia portando proprio lui. Poi, altro messaggio, l'unica strada è il progetto Schiavone, ripartire da zero, puliti almeno.
Ancora, altro messaggio, altro...
Sì, altro amico che ci scrive...
Ce la farà la nostra macchina a farcelo vedere? Sì.
Sì, allora, la squadra è lo specchio della città, c'è poco da fare, non vorrei perdere altro tempo. Con sta mossa di Miani, Marecchi non può intervenire? Sta già intervenendo.
La mossa di Miani c'è perché è intervenuto il direttore sportivo Recchi. Diversamente Miani, come aveva già ventilato, non avrebbe presentato la domanda.
Sta tra amico scrive: ma che cosa avete paura, che ci portino via i buffi? Anche lui ha ragione, cioè, voglio dire, però sai, cerchiamo di salvare il calcio, possibilmente cerchiamo di salvare la Serie D con qualcuno serio, perché da queste parti di imprenditori seri ne abbiamo visti talmente pochi.
Allora, sulla carta di eccellenza non farebbe tanta differenza.
No, però sto vedendo una cosa, che dopo che ha parlato il presidente della Giovane Ancona, Franzoni, già comincia a arrivare qualche messaggio che sta cambiando un po' l'idea. Ovvero, come il messaggio di prima, chi vuole capire capisce quello che dice Franzoni, il progetto ci può essere. Lui addirittura ha parlato di 5 anni. Portarla, ma è vero, se riparti da zero ci vuole una tempistica, è chiaro che la piazza
deve ricostruire tutto di sana pianta.
Sì, no, ma l'importante è, Stefano, che la piazza lo capisca, lo percepisce, che sia serio. Perché poi un'altra cosa di cui ho paura: ipotizziamo che l'Ancona si salvi e faccia il campionato di Serie D, ok?
Sì.
Senza pensare alla situazione più drastica. Io ho paura che nel momento in cui ufficialmente l'Ancona è iscritta alla Serie D iniziano ad arrivare i messaggi: adesso bisogna costruire la squadra competitiva, chi andiamo a prendere, l'allenatore, ci vuole questo, ci vuole quest'altro. Signori, fermiamoci subito, cioè se questo avverrà dobbiamo pensare che intanto la squadra che verrà costruita sarà una squadra che dovrà mantenere la categoria, piaccia o non piaccia. Purtroppo questo è il dato di fatto, è la realtà, se questo avverrà, perché già i tempi saranno belli stretti, quindi dobbiamo mantenere la categoria eventualmente. Poi se sarà Giovane Ancona con Sergio Schiavoni e tutta la sua cordata, con l'eccellenza staremo a vedere quello che sarà, però intanto se fosse Serie D quello è, quindi mettetevi l'anima in pace che in caso di Serie D non sarà costruito lo squadrone per tentare la pronta risalita.
Attenzione, che ci sarebbe il jolly del direttore sportivo.
Sì, d'accordo.
Che deve fare, e penso che sia già ben avviato un discorso.
Di questo sono sicuro,
un
Stefano.
Discorso di giocatori di un certo livello in prestito, perché vuoi o non vuoi, la piazza di Ancona lo ha dimostrato anche con quelli che abbiamo avuto noi recentemente. La piazza di Ancona, quando dice hai giocato ad Ancona, è una piazza difficile, particolare, è una valutazione in più che scatta automaticamente, quindi venire ad Ancona è un altro, è un'altra cosa. A Cragas, Maceratese, Mantova, Messina, Arezzo, Fidelisandri, Juve Stabia e Modena, questi gli esclusi al momento. Anche la Maceratese avrà tempo fino a venerdì 14 per eventualmente presentare ricorso. Queste sono le escluse momentaneamente.
Non ce la faranno.
Non ce la faranno perché hanno altri problemi. Per me, sti forestieri che non tirano fuori i soldi, vuole ne venire tutti ad Ancona per essere citati a Punto Bianco Rosso. Si divertono così.
Almeno contiamo qualcosa, almeno noi. Dai.
Grazie Max, grazie, perché insomma appunto ci dà importanza che noi non abbiamo, abbiamo solo tanta passione. E questa è sicuramente la cosa più importante. Allora, mentre di qua, Triestina sembra fuori a causa del fallimento l'anno scorso, ma sembra aver trovato una scappatoia in Serie C. Rieti e Rende dovrebbero inoltrare domanda per un ripescaggio. Seguono Messese, difficile che tenta stare il ripescaggio. Imolese, Gozzano, Vispesaro potrebbero tentare anche loro. Trastevere, che è il problema dello stadio. Cavese in balia dei problemi societari. E Varese che ci proverà. Insomma, queste tutte quelle loro che le squadre che stanno.
Tentano il ripescaggio. La Triestina, quello che so, sembra fuori a causa del fallimento.
Sì, quindi
quello non è così, perché sembrava.
È ricambiato il regolamento, no?
Infatti, perché sembrava che era praticamente scontato il ripescaggio.
350.000 euro stiamo parlando. Comunque,
sembrava scontato la Triestina, addirittura con mister Sannino si era già parlato, che avesse firmato il contratto per la Serie C.
Questo
invece così non sembra.
Dell'uno e mezzo. Quindi le cose cambiano continuamente. Vedremo insomma quello che. Che succederà da qui a poco nel mondo? Allora,
il messaggio
Luca.
Di Luca che scrive ed è il motivo per cui non si può fare calcio, caro Cristian. Lui ritorna su quanto stavo dicendo appunto per la Serie D dell'Ancona. Non è mica l'obbligo, Il calcio dal vivo non ha più appeal a certi livelli. Ad Ancona c'era già il minimo storico d'affluenza. Trovo difficile immaginare un seguito in Serie D o a salvarsi. Felice di sbagliarmi.
Bene, grazie per essere stati con noi. Penso che grosso modo abbiamo dato risposte alla situazione attuale. E allora, noi vi diamo appuntamento domani alle 13.10 come sempre per la replica, ma appuntamento alle 18.30 per la versione live con Cristian Camilletti e Stefano Fera.
Grazie a tutti, appuntamento domani 18.30, replica domani alle ore 13.10. Saluto a tutti.
Punto Biancorosso. Criluma Viaggi vi ha presentato Punto Biancorosso. Criluma Viaggi, seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto Biancorosso vi dà appuntamento al domani alle 18.30. Ancona!